Io per cortesia procediamo con l'appello. Sì.
Sagramola Giancarlo, Arcioni Ioselito,
sì.
Balducci Quinto,
presente.
Bonafoni Giancarlo, Castriconi Vincenzo,
presente.
Cingolani Vanio, Crocetti Riccardo, D'Innocenzo Silvano, Giordani Bruno, Girolametti Sandra, Guidarelli Piero, Leli Giovanna, Malefora Lilia, Mattioli Claudia, Pariano Giuseppe Luciano, Pellegrini Roberto, Peverini Dimitri, Romagnoli Sergio, Rossi Emanuele, Sforza Gino, Silvi Danilo, Solari Sergio, Stroppa Renzo, Tavolini Claudio, Urbani Urbano, Singh Maior,
Girolametti,
Sandra,
ok, e anche il sindaco, sì.
19 presenti, la seduta è valida. Devo giustificare il consigliere Urbani, nomino scrutatori consiglieri Castriconi, Bonafoni e Arcioni. Passiamo alle comunicazioni, la prima naturalmente a favore del nuovo segretario e quindi a nome personale e del Consiglio Comunale do il benvenuto al dottor Giampaolo Giunta, nuovo segretario generale del nostro comune, a cui auguro buon lavoro nell'interesse della nostra città. Passo la parola al dottor Giunta per un breve saluto. Prego.
Grazie Presidente Pariano. Porgo un breve ma sentito saluto a tutti i consiglieri, alcuni dei quali ho avuto già modo di conoscere in sede di conferenza capigruppo. Ringrazio anzitutto il sindaco per avermi dato questa importante occasione professionale che sin dalle prime battute si presenta ricca di spunti e di interesse sia dal punto di vista professionale ma anche personale. Pertanto il mio auspicio e anche l'impegno personale è quello di poter svolgere le mie funzioni a servizio di questa collettività e di questa assemblea consiliare. Grazie e buon lavoro.
Grazie al dottor Giunta. Andiamo avanti con le comunicazioni. Ne faccio qualcuna io e quindi devo comunicare ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo 267 del 2000 la giunta comunale comunica che in data 30 dicembre 2014 ha deliberato i seguenti prelevamenti dal fondo di riserva e precisamente con delibera numero 179 ha approvato il prelevamento dal fondo di riserva di 5.000 euro ad incremento del capitolo di bilancio 10-19, manifestazioni ed eventi natalizi. Invece, con delibera numero 180, il prelevamento di euro 1.276 da assegnare al capitolo 12-11, spese commissione case popolari. Ancora con delibera numero 181 l'importo prelevato è di 25.400 euro, ad incremento per 16.500 del capitolo 2448, è riferito a lavori immobili patrimonio comunale e per 8.900 euro del capitolo 2452, lavori scuole elementari. Altra comunicazione, comunico che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per le Marche, ha trasmesso la pronuncia in ordine al rendiconto dell'anno 2012, La pronuncia è disponibile nell'area riservata agli amministratori. Ancora, per comunicazioni, prego consigliere Solari.
Grazie Presidente, la mia è una comunicazione richiesta al Sindaco. E volevo sapere se a 2 mesi dalla scelta autoritaria della Regione di sovvertire il legittimo voto di un'assise pubblica come quella di Genga relativamente all'Unione dei Comuni Montani, si fosse mai riunita la Giunta e se soprattutto siano state assegnate le deleghe. Grazie.
Naturalmente il Sindaco non è obbligato a rispondere perché non è un dibattito, è una comunicazione, quindi... No, non è prevista la risposta. Andiamo avanti, sempre per comunicazione... Consigliere Arcioni, prego.
Grazie Presidente, 3 comunicazioni molto veloci. Allora, la prima è questa mattina mi è dispiaciuto constatare che ai funerali dell'architetto Carancini non ci sia stato nessuno a rappresentare il comune di Fabriano, considerando diciamo l'importante figura di questa persona Fabriano che è riuscito anche nel tempo a fermare in qualche modo qualche devastazione messa in atto dalle varie giunte. Eravamo presenti comunque in rappresentanza sia io che Emanuele Rossi. La seconda comunicazione è che rispetto al futuro delle officine di manutenzione Trenitalia a Fabriano ci giunge l'informazione che c'è stata una riunione in regione dove Trenitalia ha comunicato ufficialmente la chiusura dell'officina di manutenzione. Siccome io è da tempo che chiedo l'impegno a vario titolo di assessore e sindaco per cercare di chiudere questa officina che noi riteniamo strategica per il futuro della mobilità all'interno del territorio marchigiano, nell'entroterra, e vorremmo capire un attimino cosa sta succedendo. Un'altra comunicazione molto veloce è relativamente a un protocollo che noi abbiamo diciamo mandato al Comune di Fabriano per chiedere una perizia giurata e un censimento sulla verifica degli impianti pubblicitari. Allora, io qui ho una prima relazione legata ai pannelli 6x3. No, quello che è venuto fuori è qualcosa di impietoso, nel senso che su 18 impianti 6x3 a Fabriano risultano regolari solo 2 impianti, il resto o non hanno targhette o non hanno rinnovato diciamo l'autorizzazione e a vario titolo, e qualcuno addirittura non è stato autorizzato, quindi è anche abusivo. La cosa bella è che i diretti interessati che sono stati coinvolti in questa verifica hanno cercato di capire e qualcuno in comune giustamente gli ha detto che questo derivava tutto da una richiesta del Movimento 5 Stelle, no? Tanto per girare addosso a noi questa cosa. Allora io questa cosa ve la ribalto perché i cittadini fabrianesi sono molto più intelligenti di quello che voi pensate, perché hanno capito benissimo questa cosa e hanno contestato soprattutto una cosa fondamentale, che è quella che in comune, quando ci sono le scadenze, quando ci sono da rinnovare i rapporti con l'amministrazione anche dal punto di vista economico, chi è che tiene uno scadenziario e gestisce queste cose? Perché allora questi signori, se noi non facevamo questo tipo di richiesta, continuavano a avere questi impianti. Voglio ricordare che il corpo della Polizia Municipale ha emesso diverse multe per questi impianti irregolari, no? Però quello che vorrei capire è chi in comune ha la responsabilità di verificare quando scadono i termini per far rinnovare anche dal punto di vista economico il rapporto con il comune. Questa è una cosa che ci tenevo a dire. Grazie.
Bene, abbiamo terminato con le comunicazioni, sono le 18:11, passiamo all'ora delle interpellanze e delle interrogazioni. Prego consigliere Rossi.
Grazie Presidente, come concordato in conferenza dei capigruppo chiedo la possibilità dell'anticipo dell'interpellanza sulla situazione delle abitazioni ERAP di via Urbani, ci sono anche dei rappresentanti delle famiglie, quindi chiedo al Consiglio Comunale la possibilità che si...
Mi specifica il numero dell'interpellanza, per favore, consigliere?
11.
Bene, quindi per prassi, uno a favore, uno contro, a favore Rossi, contro... Penso non ci sia nessuno. Mettiamo in votazione la richiesta del consigliere Rossi. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 20, votanti 20, astenuti 0, favorevoli 20, contrari 0. Il Consiglio approva, quindi passiamo alla trattazione del punto numero 11, ovvero interpellanza, risposta orale e scritta sulla situazione delle abitazioni ERAP di via Carlo Urbani. È stata presentata al consigliere Rossi, il relatore e l'assessore Saitta. Prego consigliere Rossi.
Allora, grazie Presidente. Innanzitutto oggi parliamo in questa interpellanza di una situazione appunto abitativa, che è quella delle abitazioni ERAP di via Urbani, ma in realtà secondo me questo significa parlare anche molto di più, perché significa parlare di civiltà e parlare dei diritti. Il diritto all'abitare non è semplicemente un diritto ad avere una casa, che è già tantissimo, ma avere una casa, un'abitazione che sia anche degna e salubre, che quindi si possa chiamare realmente casa. Io oggi leggo questa interpellanza, sono diciamo un terminale istituzionale di richieste che provengono dai cittadini, dalle persone che abitano direttamente e che vivono questa situazione ed inoltre dai movimenti che da tempo si battono insomma per il diritto all'abitare. Vado alla lettura dell'interpellanza. Premesso che ogni intervento pubblico riguardante politiche abitative deve avere come obiettivo primario quello di salvaguardare il diritto all'abitare, sia per quanto riguarda un pagamento di un canone realmente sociale e minore rispetto ai canoni privati, sia per la tutela strutturale e igienica delle abitazioni, che è compito dell'amministrazione comunale, sindaco in testa, intervenire nelle situazioni di disagio abitativo che compromettono la salute dei cittadini. Considerato che nel luglio 2012 sono state consegnate le abitazioni ERAP di via Urbani a Fabriano, si tratta di 32 appartamenti concessi in locazione attraverso un apposito bando pubblico a famiglie di individui che presentano esigenze particolari, ai quali, nonostante lo stato di bisogno, non era risultato possibile assegnare un'abitazione a canone sociale. Si tratta di appartamenti che vengono predisposti per rispondere alla domanda abitativa della cosiddetta fascia grigia, ovvero di persone che presentano esigenze particolari ma che per varie motivazioni legate al reddito e all'orientamento delle politiche abitative non riescono ad ottenere un alloggio popolare a canone sociale. Che gli alloggi di via Urbani sono stati affittati a canoni lievemente più bassi rispetto a quelli presenti nel mercato durante l'anno 2006, ma assolutamente distanti da canoni sociali presenti nei classici interventi edilizia residenziale pubblica. Gli affitti si aggirano tra i 275 e i 350 euro mensili e si discostano di poco rispetto ai canoni offerti da privati. Che da settembre 2012 nelle abitazioni di via Urbani hanno cominciato a manifestarsi una serie di problemi strutturali riconducibili alle modalità di costruzione edilizia. Tali problematiche si ripercuotono sulle vite dei residenti, creando disagi e disservizi di varia natura. I principali problemi segnalati: reflusso d'acqua e infiltrazioni nelle cantine e nei garage, tali da provocare nei periodi di maggiore piovosità dei veri e propri allagamenti. Infiltrazioni nel vano ove è installato l'impianto termico centralizzato, che compromettono il regolare funzionamento delle caldaie e generano pericoli e malfunzionamenti all'impianto elettrico. Problemi relativi al funzionamento degli ascensori, dovuti all'infiltrazione nei confronti dei civici 3, 5 e 7. Crepe e distaccamenti degli intonaci lungo tutti i vani delle scale delle quattro palazzine. Macchie di umidità nei rivestimenti esterni degli immobili, problemi di umidità in diversi appartamenti che intaccano le mura, i pavimenti e in alcuni casi l'arredo domestico, problemi relativi alla muffa e al distaccamento dei parquet si rilevano in diversi immobili. Che nel corso dell'ultimo anno gli inquilini hanno sollecitato più volte l'ente gestore ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria necessari. Tuttavia, fino a questo momento, l'ERAP ha effettuato solo interventi tampone che non hanno sanato le problematiche strutturali degli edifici. Che allo stato attuale gli inquilini sono costretti a vivere in condizioni di disagio, convivendo con infiltrazioni, umidità e malfunzionamenti del sistema idraulico e di riscaldamento. Che da tempo la situazione di disagio degli abitanti e le palazzine di via Urbani è all'attenzione pubblica grazie agli interventi, alle foto raccolte e alle note protocollate anche al Comitato Cittadino Sveglia Fabrianesi. che la volontà di avere delle abitazioni dignitose e le oggettive difficoltà economiche di molti residenti hanno portato alla redazione una serie di richieste da parte degli abitanti di Via Urbani, dirette al comune di Fabriano e all'ERAP. 1. Di eseguire i lavori necessari a rendere gli appartamenti dignitosi e senza alcun più problema strutturale. 2. Di rimodulare i canoni di affitto, rendendoli sostenibili per i residenti ad un canone mensile che si aggiri attorno ai 100 euro, raggiungendo in questo modo gli affitti a canone sociale presenti nei classici interventi edilizia residenziale e pubblica. Interpella l'amministrazione, al fine di sapere da chi sono state costruite le abitazioni e le principali cause dei problemi strutturali. Al fine di conoscere quali interventi ha già effettuato l'ERAP e quali sono in programma, considerando che la situazione non è migliorata a seguito degli interventi realizzati fino a questo momento. Al fine di sapere per quale motivo degli interventi di edilizia residenziale pubblica hanno dei costi abitativi complessivi, canone, condominio, spese e servizi comuni superiori a quelli presenti nel mercato privato. Al fine di sapere per quale motivo sono stati assegnati alloggi a canone concordato a famiglie con ISEE zero che dovrebbero avere accesso al canone sociale. Al fine di sapere come intende intervenire l'amministrazione comunale riguardo le richieste di rimodulazione dei canoni di affitto avanzate dai residenti. Al fine di sapere come intende agire l'amministrazione per sanare il degrado dell'area circostante. Al fine di sapere come l'amministrazione ha intenzione di agire riguardo le precarie condizioni igienico-sanitarie degli immobili. Al fine di sapere come l'amministrazione comunale intende rispondere alle richieste dei residenti. Al fine di sapere se l'amministrazione ha intenzione di organizzare in brevissimo tempo un incontro fra ERAP, comune e residenti per affrontare seriamente la problematica ed intervenire tempestivamente per risolvere la questione. Al fine di conoscere come intende agire l'amministrazione nel breve periodo riguardo le politiche abitative locali rivolte alle classi sociali più deboli. Secondo me questa interpellanza, oltre ad entrare nello specifico della situazione ERAP di via Carlo Urbani, ci pone anche un problema immediatamente cittadino e territoriale su quali sono le politiche abitative del comune di Fabriano. Le richieste dei cittadini sono specificate nell'interpellanza. L'interpellanza è anche a risposta scritta, quindi poi provvederò personalmente a distribuire le copie della risposta. Grazie.
Grazie consigliere Rossi. Prego assessore Saitta.
Grazie presidente, ringrazio il consigliere Rossi perché riporta l'attenzione su uno dei due problemi che oggi assillano i cittadini più deboli: la casa. L'altro è il lavoro, che non si risolve con le parole. La cassa integrazione sta per finire e dopo mobilità molti cittadini andranno a ingrossare le file dei più deboli. Prendendo spunto dall'interrogazione, cercherò, anche se sommariamente, di illustrare quello che l'assessorato sta facendo riguardo il problema della casa. La costruzione degli appartamenti è stata fatta dalla ditta Monacelli di Gubbio e ci occupiamo di questi appartamenti ad affitto concordato non da oggi. Con delibera numero 10 del Consiglio Comunale dell'11/1/2011, il Comune di Fabriano ha approvato il regolamento per l'assegnazione in locazione di 32 alloggi costruiti dall'ERAP in esecuzione del piano regionale di edilizia residenziale per ridurre le tensioni abitative. L'allocazione di detti alloggi viene regolata ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 36/2005. Detti alloggi vengono concessi con contratto di diritto privato e durata 6 anni, rinnovabile ai sensi della 431 del 98. Il canone locativo è fissato in misura non superiore a quello concentrato, di cui all'articolo 2 del comma 3 legge 9/12/98 numero 431 e successivo decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 30 dicembre 2002 aggiornato con l'Istat. Gli alloggi non rientrano nell'edilizia economica e popolare proprio per i fondi con cui sono stati costruiti. Tra i requisiti con i quali si doveva procedere alla formulazione della graduatoria è previsto un ISEE del nucleo ai sensi dell'articolo 21 457-78 che comprende un minimo di 20.000 euro, poi dopo ti do tutto, un minimo di 20.000 euro, un massimo di 36.590. Pertanto essi non rientrano nella graduatoria delle case popolari di edilizia economica popolare, bensì della costruzione di alloggi di edilizia agevolata. Il Comune ha redatto la graduatoria, mentre l'ERAP in qualità di proprietario ha redatto il contratto di locazione ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 36/2005. I lavori di manutenzione sono a carico dell'ERAP e nel caso che il soggetto non sia più in grado di pagare il canone di locazione, che non può essere trasformato in canone sociale, lo stesso dovrà fare domanda per un'altra tipologia di alloggi, quale case popolari costruite dall'Istituto con fondi regionali di edilizia economica e popolare. Sono stati ammessi, non rispettando i vincoli ISEE, perché la Regione ha, interpellata dal Comune, ha precisato che il vincolo dell'ERAP non era esclusivo e l'affitto è in relazione al mutuo sostenuto dall'ERAP per la costruzione. Per quanto riguarda le problematiche che sono state sollevate giustamente, la presenza di infiltrazioni d'acqua nelle cantine, garage e centrali termiche è dovuta in parte a errate realizzazioni da parte della ditta costruttrice dell'impermeabilizzazione e in parte a fissaggio sulla pavimentazione dei terrazzi di vari gazebo installati con tasselli che hanno perforato la già precaria impermeabilizzazione.
Per cortesia.
Tali problemi si stanno risolvendo con la realizzazione di una nuova impermeabilizzazione già eseguita nei civici 7 e 9 e nella centrale termica collegata, dove già si vedono i risultati. Lo stesso lavoro verrà eseguito nei civici 3 e 5 e nella centrale termica collegata. Gli ascensori sono perfettamente funzionanti. Unica infiltrazione verificata in sala motori ascensore era dovuta alla rottura del tubo acqua che corre in un caveglio adiacente allo stesso vano, già riparato e quindi risolto. Nei vani scale sono presenti piccole fessurazioni dovute al normale assestamento del fabbricato. Per quanto riguarda le infiltrazioni d'acqua dei soffitti dei secondi piani, si è provveduto alla sistemazione dei tetti in tutti i civici mediante l'applicazione di converse e copertine non realizzate dalla ditta costruttrice. Le infiltrazioni dei piani terra, dove sono state realizzate le nuove impermeabilizzazioni, erano dovute alla mancanza della guaina e alle errate pendenze della pavimentazione dei terrazzi. Spesso quelle che sembrano infiltrazioni sono macchie di umidità dovute a fenomeni di condensa. In alcuni alloggi si sono verificati distacchi della pavimentazione a parquet, nella vicinanza dei collettori degli impianti di riscaldamento posti a pavimento. Tutti i casi che si stanno risolvendo rifacendo il parquet. Ora, risulta all'ERAP, queste sono le indicazioni che mi ha dato l'ERAP, no, io non posso essere io che decido che cosa deve fare.
Allora, scusate, per cortesia, se no l'assessore non può andare avanti, fatelo, per cortesia.
Risulta una morosità degli inquilini di 70.000 euro.
Allora, assessore Saitta, scusi, assessore Saitta, finché non... Allora, per cortesia, se no non può andare avanti, siamo interessati tutti all'argomento, quindi...
In relazione alla morosità, voglio ricordare che sempre lavoro con l'ERAP, la San Vincenzo, gli ufficiali giudiziari, i singoli proprietari per trovare soluzione agli sfratti. Nel 2013 23 su 26, nel 2014 24 su 24, nel 2015 i primi 45 giorni 9 su 9. Chiaramente non sono soluzioni definitive ma temporanee. In questi giorni sono in corso lavori di manutenzione su 6 appartamenti liberi dell'ERAP che saranno messi a disposizione con lo sblocco della mobilità e successivamente con la pubblicazione della graduatoria che avverrà tra poco. In futuro si modificherà il meccanismo della stessa, creandone una aperta, prevedendo così l'inserimento continuo di chi ha diritto. L'ERAP comincerà tra breve la costruzione di 16 appartamenti ed ha la possibilità di costruirne altrettanti. Inoltre, io mi sto regolando in relazione alla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale Marche numero 115 del 9 dicembre 2014, con la quale è stato approvato il piano regionale di edilizia residenziale triennio 2014-2016 e ai conseguenti adempimenti in capo a provincia e comuni. Le linee di intervento perseguite dal nuovo piano sono le seguenti: straordinaria manutenzione, ristrutturazione e recupero del patrimonio aereo inutilizzato per carenze funzionali o altri motivi. Efficientamento energetico del patrimonio ERAP, questo chiaramente è tutto a carico dell'ERAP. Concessione di buoni di riscatto per l'acquisto di immobili ad uso residenziale dopo un periodo di locazione non inferiore a 8 anni, che il Comune dovrà fare la graduatoria entro l'aprile di quest'anno. Partecipazione a fondi immobiliari chiusi per realizzazione di interventi di social housing. E io da settembre ho cominciato un lavoro su un progetto di social housing che attualmente è in fase di completamento, che comunque prevede un investimento di diversi milioni di euro. Interventi di recupero del patrimonio immobiliare esistente ed acquisto di alloggi immediatamente disponibili tramite il reinvestimento dei proventi delle vendite del patrimonio abitativo ERAP. È stato sollecitato il presidente dell'ERAP ad acquistare degli appartamenti liberi a Fabriano. Sperimentazione di nuove soluzioni di edilizia residenziale pubblica. Io mi rendo conto delle problematiche. Ah, un'altra cosa che dimenticavo quando parlavo degli sfratti, che il prefetto di Ancona, il prefetto Cannizzaro, nel mese di marzo incontrerà gli altri prefetti della Regione Marche per l'istituzione di un tavolo regionale per valutazione concorde e uniforme della situazione concernente gli sfratti, anche quelli per morosità incolpevole. Ora, io mi rendo conto perfettamente delle problematiche che hanno gli abitanti di via Urbani. L'ERAP mi ha assicurato che sta facendo i lavori e che i lavori... Io devo dire quello che mi è stato riferito e quello che loro...
Per cortesia...
Io sono venuto a vedere, io ho visto, non è vero, io ho visto...
Per cortesia...
Io sono stato dai signori... Io sono stato...
Per cortesia...
Dai signori Spadini e ho visto di che cosa si tratta. Oh... Senta, io non sono questi non sono appartamenti del Comune, sono appartamenti dell'ERAP, è l'ERAP che ne risponde. È inaccettabile questo comportamento.
Allora, come è venuto il signor Padini? Assessore Saita, allora per cortesia. Allora, per cortesia, se no sono costretto a sgombrare l'aula, perché non si può parlare, non si può parlare dal pubblico nell'aula consigliare, per chi non lo sapesse. Allora, mi rivolgo alla forza pubblica. Se iniziano a parlare, soprattutto dalla parte dietro, per cortesia, Sì, perché siete voi che state parlando. Allora, consigliere Rossi, prego.
Grazie Presidente, ma io non sono soddisfatto della risposta dell'assessore, assolutamente. Qui stiamo parlando delle vite delle persone, non è che stiamo parlando di qualche codicillo di legge o quello che può dire la regione. Stiamo parlando della vita, il diritto ad abitare in modo dignitoso e salubre dentro le case. Quindi, di conseguenza questo è un problema che in primo luogo è compito dell'amministrazione comunale ed in primo luogo è compito del sindaco, in quanto il sindaco è il primo che deve tutelare la salute del territorio. Quindi assessore, non si può dire che il comune può arrivare fino a qui, no, il comune deve fare molto 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 di più. Sulle domande che avevo fatto io c'erano degli impegni diretti che venivano chiesti all'amministrazione comunale. Noi non possiamo accettare la logica che basta una telefonata all'ERAP e poi si risolve tutto. Da come ha detto lei, assessore, l'azienda che ha costruito queste case, ma come diavolo la fate? Perché tutti i problemi strutturali che sono dentro queste abitazioni in primo luogo devono essere imputabili all'azienda che è andata a costruire queste case, perché non è possibile
che sono edilizie private totalmente, dove i lavori vengono fatti bene perché ci vanno le persone con i soldi. Invece altre case dove i problemi vengono fuori nel giro dei 2 mesi, perché si pensa che sono case di serie B o famiglie di serie B che abitano all'interno di quelle case. Questo non è possibile e non è assolutamente accettabile. Quindi in primo luogo bisognerebbe prendere per le orecchie chi ha fatto le abitazioni, le aziende, andare a cercare quella ditta e fare pagare a loro tutti i danni fino alla fine di quelle che si trovano. In secondo luogo, se esistono problemi strutturali dentro quelle abitazioni, bisogna fidarsi di quello che dicono le persone che ci abitano, non si può dire non è vero. Oggi i cittadini sono venuti qua e c'è la possibilità di parlare con loro, e ci sono anche le perizie tecniche, c'è la possibilità di parlare con loro, ed è un'opportunità questa per l'amministrazione comunale. Non è possibile che quando vengono le persone a portare una loro problematica diventi immediatamente un problema di gestione dell'ordine pubblico. Questo non è possibile, perché questo indica la chiusura in amministrazione comunale. Quindi, di conseguenza, le persone hanno fatto delle richieste particolari che chiedono che il sindaco e l'amministrazione e l'assessore in testa facciano proprie e le difendano insieme ai cittadini in un tavolo che venga fatto velocemente con la regione e con l'ERAP, dove il sindaco e l'amministrazione comunale non tentennano e stanno dalla parte dei cittadini. Le richieste sono: eseguire i lavori necessari a rendere gli appartamenti dignitosi senza più alcun problema strutturale, non soluzioni tamponi, ma soluzioni strutturali, e se c'è qualcuno che ha la responsabilità nella costruzione le paga lui. Punto numero uno. Secondo punto, rimodulare i canoni di affitto. Non è possibile, se le persone non hanno i soldi, quei soldi non gli si possono chiedere, e nessuno di queste persone può essere minacciato di essere mandato via da casa propria quando ci sono i figli. Perché se la politica ha ancora un senso e la tenuta sociale di un territorio ha ancora un senso, ci saremmo noi con i nostri corpi ad evitare che queste persone vengano cacciate dalle loro case. E se le persone chiedono una rimodulazione del canone di affitto, il sindaco e l'amministrazione comunale devono difendere queste posizioni su un tavolo con l'ERAP, che deve essere chiesto in tempi brevi. Io chiedo al sindaco e all'assessore adesso di poter ascoltare le richieste di queste persone, farle proprie, far vedere che l'amministrazione comunale è vicina ai cittadini, che gli importa la tenuta di un territorio e che non abbandona la gente al proprio destino. Grazie.
Bene, consigliere Rossi, prego, ha chiesto di intervenire il sindaco, prego.
Adesso vi capisco che ognuno debba giustamente difendere i suoi diritti e averli tutelati. E questo è giusto, però avete scelto una formula, secondo me quella della protesta, che è accoglibile, l'abbiamo confermata, consentita, però io vi invitavo, come vi ho invitato, a non interloquire in questo momento con l'assessore Said. Se la richiesta è quella di avere un incontro adesso, subito, io credo che non c'è problema da parte mia a incontrare i cittadini e non c'è nessun problema, però io ti ricordo, Emanuele, che quel regolamento è stato votato dal Consiglio Comunale nel 2011. Vorrei che tu ti ricordassi di questa cosa, perché quel regolamento che applica... Ma no, scusa, fammi finire, ti prego...
Nel 2011 l'azienda che dove...
Aspetta, fai finire il sindaco e poi rispondi.
Ma come, hai chiesto che intervenisse? Hai chiesto, come?
Vabbè, ti sto dicendo che accetta l'incontro, aspetta un attimo.
Io credo che se degli errori sono stati fatti, penso che sono stati fatti in buona fede e quindi non faccio critiche, però siccome qui si è applicato un criterio per la definizione di purtroppo, e siccome dopo lo dirò allora ai cittadini, che quel tavolo che tu chiedi l'ho fatto, mi ci sono seduto col Presidente delle Casse Popolari, però siccome questo lo voglio dire qui in presenza di tutto il Consiglio, che si sappia che il Sindaco questa cosa non se l'è dimenticata ma l'ha praticata, ora se non fanno le cose che si sono impegnati a fare, lo verifichiamo, gliele facciamo fare, però io ti dico che prima che tu lo chiedessi, e penso che le risposte dell'assessore Saitta l'hanno fatto prefigurare, noi ci siamo seduti a quel tavolo col Presidente delle Case Popolari. Non è che io non l'ho chiamato, è venuto nell'ufficio insieme ai tecnici, insieme all'assessore, e abbiamo valutato sia le problematiche loro che una prospettiva per migliorare un po' le questioni abitative. Comunque, Adesso, se la richiesta, se Emanuele parla a nome anche delle persone che sono qui, io ritengo possibile, secondo me, sono disponibile a fare l'incontro anche nell'altra stanza, perché non devo rispondere, mi sembra, a interrogazioni fino alla settima, quindi mentre il Consiglio può andare avanti, io sono disponibile a incontrare i cittadini.
Bene, quindi noi andiamo avanti con i lavori del Consiglio. Aspettiamo un attimo in modo che, ecco, diamo possibilità. Andiamo avanti, punto numero 2. Interpellanza sull'anomalia dei flussi di spesa aventi ad oggetto la fornitura di energia elettrica e gas metano. È stata presentata al gruppo Polo 3.0. Illustra il consigliere Peverini, relatore l'assessore Tini. Prego, consigliere Peverini.
Grazie Presidente. Volevo fare anche a nome personale un cordiale saluto al segretario, nonché sempre un augurio sincero di buon lavoro, visto che non c'è stata l'occasione sino ad oggi di conoscersi personalmente.
Ringrazio.
Prego. Vado con la lettura di questa interpellanza. Questa interpellanza nasce dall'analisi del bilancio della salvaguardia e equilibri di bilancio a settembre del 2014. Anche tenendo conto della relazione veniva presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti, il quale auspicava un'analisi delle spese relative alle utenze energetiche al fine di una maggiore razionalizzazione e una riduzione della spesa. Premesso che fra le finalità e i postulati principi contabili degli enti locali, esplicitati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno, si legge che un'informazione contabile è attendibile se scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. A tal fine le previsioni di bilancio e in generale tutte le valutazioni devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o in mancanza da altri idoni ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse e che l'oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e a parità di altre condizioni di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione. Constatato che dall'analisi dei dati storici relativi ai mandati di pagamenti per gli anni 2012, 2013, 2014, presente nell'area web riservata ai consiglieri comunali, per alcuni capitoli di bilancio aventi ad oggetto la fornitura di energia elettrica e gas metano, si derivano anomalie dei flussi di spesa non ragionevolmente imputabili a variazioni di consumo, ma inerenti più probabilmente all'omessa emissione o l'omesso pagamento delle relative fatturazioni. Ritenendo che la cifra derivabile sia significativa in termini proporzionali sulle spese correnti di quest'anno, sono a richiedere se l'assenza di mandati di pagamento sia dovuta a cause imputabili ai servizi responsabili del nostro comune, ovvero ai gestori delle forniture. Nel caso che le ragioni siano in capo al gestore, se gli uffici preposti abbiano adottato in itinere nel corso degli anni provvedimenti conseguenti e quali. Nel caso la problematica fosse nota ai preposti dell'ente, perché in redazione del bilancio di previsione siano sempre state ridotte le presunzioni di spesa, rendendo incapienti i relativi capitoli, derivandone una inattendibilità delle previsioni rispetto allo storico. Quale sia la somma globale elencata analiticamente dovuta ai mancati pagamenti, ovvero la mancata fatturazione, e, nel primo caso, se siano intervenuti interessi di mora. Quali azioni intenda porre in essere l'amministrazione per far fronte alle spese così derivate? Solo per completezza, questa analisi è scaturita proprio, ripeto, dall'analisi delle variazioni e gli equilibri di bilancio, dove, come avevo a suo tempo rappresentato, erano state rilevate delle variazioni dal 30% arrivare al 50%, sino nel caso di fornitura energia elettrica per gli edifici comunali del 225% rispetto all'anno 2013. Tutto anche in base all'analisi degli bilanci di assestamento, nei quali in realtà si vedeva una riduzione della spesa, ma che poi, se uno faceva un'analisi concreta sui mandati di pagamento, si poteva rilevare che in realtà non vi erano mandati di pagamento. Tanto che proprio dall'analisi questi mandati di pagamento ho potuto accertare. mandato di pagamento il 5 febbraio 2012, energia elettrica, consumi edifici comunali, novembre 2013. Quindi a febbraio del 2014 pagavamo consumi energia elettrica di novembre 2013. Al 28 aprile 2014 pagavamo spese di febbraio del 2013 per vari conguagli. Ma la cosa più particolare è anche che arriviamo a 17 giugno 2014 troviamo fornitura energia elettrica per immobili comunali giugno 2011. Ovvero, ripeto, fattura del 2014 per consumi addirittura di giugno del 2011. Per arrivare a un'analisi di una fattura, ovvero di 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatture di pari data del 17 luglio 2014 per un ammontare di 19.000 euro, avente per oggetto la stessa matricola, ovvero lo stesso contatore di fornitura energia elettrica e immobili comunali. A me, al sottoscritto, appare quanto mai chiaro che in realtà non si aveva assolutamente un controllo delle spese di fornitura energia elettrica da parte di questo comune. Poi risponderò in replica, lascio la parola all'assessore.
Grazie consigliere Peverini, prego assessore Tini.
Grazie, buonasera a tutti, ma il consigliere Peverini è stato molto attento e lo ringrazio perché a novembre ha fatto questa interpellanza. Noi ci siamo accorti di queste anomalie un po' prima, ci siamo accorti a luglio del 2014, però io cerco di, senza fare polemiche, perché l'amministrazione, comunque posso rassicurare che l'amministrazione comunale non ha rimesso nulla, perché alla fine non c'è neanche un euro in più, però non va bene, sul fatto che non va bene siamo tutti d'accordo. Perché non va bene? L'ente gestore non può fare i conguagli dopo 3 anni, perché è successo questo in sostanza. A luglio 2014 sono arrivate una sbalza di fatture di consumi, conguagli consumi 2011, 2012, 2013 e così via dicendo. E questo non va bene. Tanto è vero che non va bene che chiaramente abbiamo chiamato i gestori, perché questo ci ha fatto fare dei bilanci, ecco le economie che Peverini evidenziavo, sia nell'anno 2011, nell'anno 2012, la precedente amministrazione, neanche questa amministrazione, raffigurava in consiglio comunale le economie di spesa sulle utenze che invece non erano vere, ma non era per colpa di loro, adesso bisogna diciamo la verità, ossia non esistevano fatture agli atti del comune. Poi cosa è successo? Che il comune si è trasferito da questo edificio, il comune è andato al nuovo edificio. Andando al nuovo edificio, i consumi sono stati calcolati in acconto su questo edificio, con differenze grandissime. Quando, comunque, senza farla tanto lunga, quando ci siamo accorti di questa disfunzione, pertanto che nei bilanci 2011, 12 e 13 è vero quello che dice Peverini, però devo anche dire che gli uffici fanno le previsioni di spesa dell'esercizio successivo in base ai dati storici consolidati in contabilità dell'anno prima, no? Ossia nel 2012 non sapeva che nel 2011 mancava magari 50.000 euro, 70.000 euro di conguagli di bollette, e così è successo per il 2013 e così è successo per il 2014. Una volta che ci siamo a tutto questo ambaradan di conguagli, è per un totale, tanto lo dico così già è una risposta, di 328.578 euro. E quando ci siamo accorti, vi posso garantire, in qualità di assessore alle finanze, che non è che la cosa mi abbia fatto molto piacere, però purtroppo erano consumi fatti, non fatturati, nei tempi dovuti. Abbiamo chiamato il gestore ha ammesso la poca correttezza amministrativa del fatto, ci ha detto non vi preoccupate che non vogliamo un euro in più, vi facciamo un piano di rateizzazione. Noi abbiamo fatto, io qui, se Peverini gli fa piacere gli posso dare anche una copia, d'accordo il comune con l'Enel, ha fatto un piano di rateizzazione per lo stesso tempo del ritardo dei conguagli inviati, ossia in sostanza 3 anni, mese più, mese meno e 3 anni un po', no? Abbiamo fatto un piano di rientro rateizzando tutta la spesa in questo tempo. Pertanto la responsabilità di queste mancate fatturazioni poi ha fatto chiaramente fare anche previsioni di spesa in maniera erronea agli uffici.
La questione non era nota, se in mancanza di fatture la questione non era nota, perché se la questione era nota, Peverini, penso che nessuno, no? Avremmo, perché il problema si sono, qualcuno può dire perché gli uffici non si è accorti che si spendeva di meno, non hanno chiesto informazioni. Questo potrebbe essere vero per un aspetto, però qui è successo pure che abbiamo fatto dei cambi degli edifici e i consumi del nuovo edificio sono molto superiori ai consumi dei vecchi, ma lo stesso problema ci si potrebbe creare per la biblioteca. Noi stavamo in biblioteca in uno spazio che magari si consumava 10, oggi magari si potrebbe consumare 14, giusto? Allora, se però l'Enel o chi per lei o il metano non fattura, perché fattura sempre in acconto e non manda mai conguagli, però quello che a noi ci sta a cuore, comunque alla fine della giostra, adesso mi pare che ho risposto un po' a tutto, tu qui fai delle domande, non c'erano le fatture, la responsabilità secondo me è in capo ai gestori, il piano di realizzazione finisce nel 2017, perciò non è che andiamo a incidere su altre amministrazioni, finisce in sostanza con il nostro mandato amministrativo. Il caso del problema di fosse, no, non era nota la problematica, pertanto i bilanci, la previsione di spesa con i bilanci di previsione sono state fatte le previsioni in base alla contabilità esistente dell'ente, in base alle fatture contabilizzate. Perciò ecco, io non, se ti fa piacere avere il piano di rateizzazione, ce l'ho qui, e adesso con questo scaglionamento, certo, ci va a incidere sugli esercizi 2000, in parte anche sul 2014, 2015, 2016 e in piccola parte sul 2017, però è assorbibile. Però sono consumi reali, non è che sono consumi inventati. Su questo, poi dopo bisogna mettere in atto ulteriori azioni per ridurre i consumi, con me apri una porta aperta e sono d'accordo. Io mi pare che ho risposto, non ho messo l'interpellanza, per il momento mi fermo qui.
Bene, grazie Assessore Tini, prego Consigliere Peverini.
Ringrazio per la risposta all'Assessore, certo... No. Una copia dopo sì, la gradisco, la prendo e la ringrazio. Purtroppo il suo ragionamento pecca sotto un profilo, ovvero sotto il profilo della sincerità che oggi ha manifestato nel momento in cui è stato fatto il bilancio di previsione. Siccome a luglio, l'ha detto anche lei, era ben consapevole di 300 e rotti mila euro, in questo caso allora avrebbe dovuto sia... già in quella sede prevedere questi impegni di spesa e non rinviarli a settembre, ovvero in sede di variazione di equilibrio e bilancio. Ma a parte ciò, quello che a parte questo, Assessore, l'ha detto lei che a luglio già era ben consapevole, a parte questo, e per carità, e su questo c'è, si segnala soprattutto un fatto, si segnala il fatto che in realtà non abbiamo un vero controllo di gestione di cosa accade dentro questa amministrazione. Non abbiamo un controllo che è sufficiente da parte di un consigliere comunale che si è andato a vedere i mandati e ha visto che per 4 anni circa, dal giugno del 2011 a gennaio del 2014 escluso, in realtà l'ente comunale non aveva ricevuto una fattura. Io dico, ma allora, ma i dipendenti dell'amministrazione comunale, ai quali in alcuni casi, e non me ne voglia la dottoressa De Simone, viene in determinati casi riconosciuti l'indennità di posizione organizzativa. Io vorrei sapere chi è il responsabile all'interno dell'ente comunale di questi consumi? Chi è che deve registrare i consumi di energia elettrica e i consumi del gas? Perché poi io mi trovo, ripeto, che un semplice consigliere comunale va a verificare e si rende conto che per 3 anni non abbiamo ricevuto delle fatture. Siamo stati in grado di tenere sotto controllo, abbiamo fatto un bilancio senza conoscere l'andamento storico. Su che base abbiamo fatto il bilancio? Io questo mi chiedo, su che base? Ma se lei mi dice, e ripeto, non tanto lei ma anche il sindaco, a luglio e a settembre...
Scusi, consigliere Peverini, scusi. Sì. Sentiamo i discorsi un attimo della platea lì. Magari mi sa che forse... finché non stanno zitti non andiamo avanti, non... Oh, magari se ci coinvolgete, non lo so, vediamo un po'. Prego, consigliere Peverini.
Sì, proseguo nel discorso, grazie Presidente. Soprattutto volevo precisare che se a luglio in sede bilancio di previsione e a settembre in sede di variazione equilibri bilancio mi viene detto da parte soprattutto del sindaco, nonché anche a lei, ma è normale gli aumenti, abbiamo la sede nuova, abbiamo ingrandito la biblioteca, ci siamo trasferiti, ma in realtà non è questa la verità. La verità era da un'altra parte, la verità era quello che voi già sapevate, che per 3 anni non abbiamo pagato le bollette di energia elettrica, per 3 anni non abbiamo pagato i consumi del gas, ma lo sapevate a luglio. Siamo arrivati a settembre, mi avete detto che era dovuto alla variazione degli edifici, allo spostamento della biblioteca, ma se questo era vero, era normale l'aumento. E allora perché fate il bilancio riducendo i capitoli? Perché avete dato una risposta, una menzogna, avete detto una menzogna che avete sottoscritto, avete fatto un bilancio falsato, un bilancio surreale, perché era chiaro, se aumentiamo le strutture, ingrandiamo gli edifici, si sposta la polizia, era normale che gli aumenti ci fossero, il ragionamento era logico. Invece abbiamo cercato di far vedere all'opinione pubblica che i consumi diminuivano e facciamo un taglio della spesa, in realtà era un andamento regolare di crescita, tanto che abbiamo fatto e ho verificato con 2 grafici, da 90.000 di consumo di edifici pubblici illuminazione siamo arrivati a 135.000 nel 2014. Allora io dico questo, nel rispetto reciproco dei ruoli, certe volte ci vorrebbe un pochettino più di sincerità quando si fanno determinate esternazioni, quando si dice che in realtà è aumentate le spese perché ci siamo spostati, abbiamo ampliato una nuova e bellissima biblioteca e il sottoscritto viene anche criticato su Facebook perché sembrava che fosse contrario alla biblioteca. Il sottoscritto è pienamente favorevole alla biblioteca, ma l'importante è che venga raccontata la verità ai cittadini. Non si prenda poi a pretesto queste situazioni per non dire che non abbiamo un controllo di gestione all'interno dell'ente comunale. Questo è gravissimo. Questa è la cosa più grave che si poteva sentire e si poteva accertare all'interno di questa amministrazione.
La invito
a solo 2 minuti. Grazie. Si dimostra la sciatteria in come amministriamo. Questa è una cosa assolutamente grave. Io spero che da ora in poi si riesca a mettere ordine. E ripeto, assessore, vorrei sapere da lei chi è il responsabile di questo servizio. Ma non perché è un accanimento personale nei confronti di nessuno, ma perché è ora all'interno di questo comune che si cambia registro, è ora che chi sbaglia se ne assuma la responsabilità, è ora che non venga premiato sempre con l'indennità di fine anno, indennità di retribuzione di posizione organizzativa, quando non sappiamo controllare 4 fatture, che le vede il sottoscritto vedendo i mandati, che per 3 anni non abbiamo pagato nulla, che cosa controlliamo? Questo mi chiedo. Prego, Presidente.
Bene, consigliere Peverini, andiamo avanti, punto numero 3. Interpellanza sugli interventi di manutenzione in piazza Garibaldi, è stata presentata al gruppo NCD, illustra il consigliere Leli, il relatore e l'assessore Alianello. Prego, consigliere Leli.
Grazie Presidente, noi del gruppo consigliare NCD riprendiamo un attimo il discorso delle manutenzioni e del decoro cittadino. Questa interpellanza ci è stata segnalata dai residenti di piazza Garibaldi facendo presente diverse problematiche che riguardano la potatura degli alberi, l'interramento delle radici scoperte, la sistemazione di alcune cornici in pietra e la pulizia generale dell'area. Vado velocemente alla lettura dell'interpellanza. Premesso che piazza Garibaldi è un luogo centrale densamente abitato e assiduamente frequentato sia da veicoli che da pedoni, che la stessa viene utilizzata come area destinata al mercato settimanale. Preso atto che ci sono dei furgoni che proprio nel giorno del mercato settimanale si posizionano in prossimità dei marciapiedi e delle aiuole, considerata in questo caso l'opportunità di intervenire per porre in essere gli interventi che ho segnalato attraverso le foto. Quindi ribadisco velocemente la potatura degli alberi che addirittura entrano sulle terrazze o in prossimità delle finestre delle case. Interramento quindi delle radici che sono state scoperte proprio dai furgoncini che si posizionano dove non devono, la sistemazione quindi della cornice in pietra e delle aiuole e la pulizia generale dell'area. Mi risulta inoltre che è stato effettuato un sopralluogo anche da parte dell'amministrazione comunale, solo che questo non è stato risolutivo del problema, per cui chiedo all'assessore competente se intende intervenire per una risistemazione generale dell'area e quando verranno effettuate le manutenzioni anzidette. Grazie.
Prego, assessore Aglianello.
Io purtroppo la lunga serie di interpellanze dell'NCD, che ne susseguono altrettante già lunga prima, la situazione del bilancio comunale non si è modificata in meglio, ma si è modificata in peggio. Quindi io mi ripeterò purtroppo per ogni interpellanza con una finale che non posso esimermi da non fare. Oppure posso dire che sono io che ho tanti soldi, non voglio fare i lavori perché sono particolarmente burlone, quindi mi tengo a parte questi soldi per non poterli fare. Però la situazione Piazzale Garibaldi merita un ulteriore approfondimento, perché l'area è pulita, quotidianamente viene pulita, questo lo so perché io tutti i giorni parcheggio lì, perché il mio studio è lì, quindi sulla pulizia della zona è una zona che è pulita. Quello che è vero sono le cornici degli alberi. Le cornici in pietra degli alberi si sono rotte per appunto la autoveicoli che li sormontano e quindi li rompono. Quella pietra è una pietra particolare, la stiamo cercando, il sopralluogo che diceva il consigliere l'abbiamo fatto immediatamente, perché comunque era una cosa che era già nota, e quindi io ho mandato il servizio manutenzione a verificare la posizione quantomeno delle pietre. Le pietre le stiamo cercando perché non è facile reperirle, sono pietre di dimensioni abbastanza grandi che non è facile trovare in questo momento in Italia, vediamo se possono arrivare da qualche altra parte o c'è qualche fornitore che le fa arrivare da qualche altra parte. Le radici non devono essere reinterrate perché quel genere di piante ha le radici superiori che escono dalla terra, quindi quella è una questione normale. Per le potature, ripeto consigliere, quello che ripeterò anche dopo, quando avrò i soldi sui capitoli opportuni provvederò a far tagliare gli alberi. Il sopralluogo era determinato anche dal fatto di verificare se effettivamente alcuni di questi rami o alcune di queste piante effettivamente entravano nelle case, non entrano, si avvicinano ai terrazzi, questo sì è verissimo, ma non entrano nelle case. Quindi adesso nella possibilità e nell'urgenza della potatura di diverse piante che sono nel territorio fabrianese, poi provvederemo anche a effettuare il taglio di quelle determinate piante.
Bene, assessore, per replica il consigliere Leli, prego.
Sì, volevo replicare l'assessore Aglianello che se noi insistiamo sempre su questi argomenti è perché ci piace vedere una città pulita e ordinata.
Anche a me, consigliera, gli assicuro.
Sì, questo senz'altro, però sia come consigliere che in primis come cittadino io mi sarei aspettata fin dall'inizio di questa amministrazione una programmazione seria, tutto un ordine cronologico di interventi che dovevano andare a sistemare quantomeno le cose più urgenti. Ribadisco che ho sottolineato la differenza tra necessità e urgenza e opportunità. In questo caso ho parlato di opportunità, però è anche vero che sentirsi dire dai cittadini che non possono installare nemmeno le parabole o le antenne satellitari perché i tecnici, gli installatori facevano fatica anche a passare attraverso i terrazzi perché ci sono questi rami, io dico che laddove si tratta almeno di piccole manutenzioni, con un po' di volontà i soldi si trovano. Grazie.
Bene, il punto numero 4 doveva illustrarlo Urbani, lo fa lei, consigliere Leli. Allora, punto numero 4, interpellanza sulla fornitura di alimenti per le mense nel comune di Fabriano. È stata presentata al gruppo NCD, illustra il consigliere Leli, il relatore e l'assessore Tini. Prego.
Sì, grazie Presidente. Allora cambiamo argomento e questa volta ci interessiamo un po' di quella che è l'attività, il funzionamento, l'organizzazione dell'Agricom, nonché la fornitura delle derrate alimentari per le mense gestite direttamente o indirettamente dal Comune di Fabriano. Allora, premesso che il Comune di Fabriano fornisce il servizio mensa direttamente o indirettamente agli alunni delle scuole dell'obbligo, agli ospiti della casa albergo e della casa di riposo, agli utenti del centro diurno, Considerato che la Agricom unipersonale, partecipata dal comune di Fabriano, alleva e produce carni destinate al consumo alimentare, che nella delibera di consiglio comunale numero 78 del 2006, tra le linee guida del contratto sono previsti sotto la voce prestazioni di servizio obiettivi, oltre a sperimentazioni di colture biologiche e sperimentazione zootecnica, è scritto espressamente e specificamente che i prodotti aziendali vanno destinati prioritariamente, ripeto prioritariamente, ai consumi delle mense scolastiche e di altri soggetti indicati dal Comune di Fabriano. Tutto ciò premesso e considerato, chiedo di conoscere il consumo totale annuo di carne servita nelle mense comunali scolastiche e nelle mense affidate alle cooperative, in particolare nella casa albergo, casa di riposo, ospedale, eccetera. Chiedo dove vengono acquistate attualmente le forniture di carni distribuite nelle mense suddette e le loro quantità, infine a chi vengono destinate le carni prodotte dalla Agricom e le loro quantità. Grazie.
Dunque,
prego, assessore Dini.
Posso? Questa interpellanza capita proprio giusta. L'altra sera abbiamo avuto l'incontro con Agricom, perciò. Cioè, la consigliera era presente, pare, no? Perciò non so se per il pubblico ripeto le cose già dette. Dunque, quello che tu hai chiesto va tutto bene, però devo premettere che il Comune di Fabriano compra gli alimenti solo ed esclusivamente per le mense del Comune, non per tutto il resto, perché sono amministrazioni autonome che hanno perciò un loro percorso. Comunque, a scanso di equivoci, cioè, così rispondiamo anche a qualche domanda che è venuta fuori qualche sera fa. Il Comune di Fabriano, come dicevo prima, fornisce derrate alimentari esclusivamente per le mense scolastiche e non per l'ospedale o per le case albergo o per le case di riposo. Il consumo totale annuo, riferito all'anno 2013, che ci abbiamo i conti già definiti, di carne nelle mense scolastiche, secondo le diete predisposte in accordo con le dietiste e con le dietologhe dell'ASU e quant'altro, ammonta a 8.341 kg di carne, di cui carne di vitellone 3.542 kg e carne bianca 4.798 kg, tra pollo, coniglio, petto di pollo, tacchino e compagnia bella. Si specifica che il consumo giornaliero di carne di vitellone per le mense del Comune di Fabriano ammonta a 130 kg al giorno. Il consumo giornaliero di carne bianca ammonta a circa 240 kg di pollo, 140 di coniglio, cioè adesso facciamo un ristorante tra poco, 140 di petto di pollo, 140 di lombo di suino. Le predette forniture sono state affidate con apposita procedura di gara, e noi dobbiamo fare le gare perché abbiamo il problema della Consip, non è che potremo fare come ci pare, giusto? Ha fatto una gara e la fornitura di carne bianche è stata vinta dalla ditta Baldi di Iesi. La fornitura del vitellone è stata, anche se c'è stata la specifica che la carne deve essere di produzione marchigiana, marchio 5R, è stata vinta dalla cooperativa adriatica, sarebbe la coppia, da fare, hai capito. Per quanto riguarda invece, questo per le domande che tu hai fatto, per quanto riguarda la destinazione delle carni che produce Agrimo, fermo restando che Agrimo è una partecipata che ha la sua autonomia comunque gestionale, da notizie assunte direttamente presso l'Agricom risulterebbe che nell'anno 2013 l'Agricom abbia venduto 13 capi adulti a fine ingrasso a Bonivitali di Perugia e 24 vitelli a privati. Capite che le quantità prodotte da Agricom sono larghissimamente inferiori ai consumi delle mense del Comune di Fabriano. Inoltre, oltre ad esserci questo problema, così mi pare di aver capito che se la matematica non è un'opinione, che non è anche il 10% del consumo della carne, quella prodotta da Agricom. Poi c'è l'altro problema, che l'Agricom non effettua ossia non prepara la carne pronta per essere cotta e per essere servita. C'è pure questo problema. Servirebbe ulteriore personale perché la carne che arriva già alle mense, che viene poi arriva già predisposta, pronta per l'uso. Fermo restando che proprio l'altra sera è venuto fuori anche il discorso, io personalmente condivido, anche se in parte si riuscirà, però bisogna fare azione, è venuto fuori il mattatoio, chi prepara sta carne, come viene. Poi dopo c'è il problema, come mi dicevano almeno le esperte delle mense, io non è che sono un esperto, che le diete, le diete che vengono predisposte in accordo con l'ASU prevedono certi tipi di carne e certi tagli di carne. Se prevede le fettine, invece quando uno prende il vitellone intero non è che gli può dare solo la fettina, lì c'è una parte per un sacco d'altra carne che sulla diete, siccome le diete vengono concordate con i genitori, con gli istituti scolastici, con le dietiste dell'ASUR, con una serie di attori, che sembrerebbe che sia, pur essendo vero, che nel contratto di servizio c'è scritto quello che tu hai detto, è pure vero, però almeno fino ad oggi non siamo stati in grado di poter organizzare un servizio di questo tipo, fermo restando che poi c'è sempre un discorso costi alla fine della giostra. C'è sempre un discorso costi. Io ieri sera, l'altra sera siamo usciti, tanto lo posso dire perché è una cosa ufficiale, non è che era una commissione, ho preso il presidente e l'altro componente dell'Agricom, e ho detto: ma se noi qui creiamo le condizioni per poter noi prendere questi 20 bovini, 25, quelli che so, giusto? Poi voi, coi prezzi, come siete messi? Perché il comune, anche se è un'azienda nostra, se la carne sul mercato sta a 5 euro, a 6 euro, non lo so, al chilo, non è che la possono pagare 8, non so se mi spiego, perché gli uffici altrimenti non firmano niente, i tecnici, perché noi abbiamo un problema Consip, ossia possiamo andare fuori Consip a condizione che le condizioni di acquisto siano migliorative del prezzo Consip, non è che possiamo fare come ci pare, perché siamo un ente pubblico e gestiamo soldi pubblici, anche se la qualità, secondo me, c'è un prezzo. Però a mettere d'accordo la qualità, la maggiore qualità, con i problemi di carattere amministrativo, tecnico, contabile, con l'area che tira, bisogna essere bravi. Perciò se si creeranno le condizioni, da qui in avanti, mi sta accorto, dice la dottoressa, che l'ufficio sta predisponendo, proprio in base alla riunione dell'altra sera in commissione, una relazione tecnica su quello che è scaturito dalla riunione che abbiamo fatto martedì sera, mi pare di ricordare, giusto? Martedì sera, l'ultima riunione è stata martedì sera. Allora, ecco, mi pare che io ho risposto un po' a tutto. Se avevo messo qualcosa, chiedo scusa, mi pare di no.
Prego, consigliere Leli.
Ok, sì. Allora, volevo replicare all'assessore Tini che, pur capendo comunque tutti i vincoli che mi ha elencato, il Consip e questi piani alimentari, diciamo così, che insomma ci impongono di utilizzare determinati tipi di carne, tagli di carne, altri no, però secondo me il fine ultimo dovrebbe essere un altro, cioè noi abbiamo una società a totale capitale pubblico, se non erro, l'Agricom, quindi un'azienda tra virgolette nostra, che non solo perché è scritto nel contratto, ma anche come senso, secondo me, della stessa, dovrebbe produrre per il territorio, dovrebbe avere anche una funzionalità, diciamo così, sociale, no? E quindi parliamo tante volte anche di filiere a chilometri zero, cioè secondo noi va comunque instaurata una collaborazione, una sinergia, un'interazione con questa azienda, capendo i fabbisogni da entrambe le parti, incrociando i dati, cercando con la volontà politica anche, queste cose si superano e si fanno. Quindi, secondo noi, una volta, cioè, se è possibile mettere in piedi il tutto, perché no? Non si potrebbe arrivare anche ad un abbassamento delle tariffe delle mense scolastiche? Cioè, perché noi tante volte andiamo a comprare fuori, un po' il discorso nostro è questo, no? Cerchiamo prima di vedere sul territorio di utilizzare le cose che abbiamo. Abbiamo un'azienda che fa selezione di razze, di carni, abbiamo le potenzialità ma non le sfruttiamo. Io mi limito qui nella replica perché avrei piacere di aspettare anche la relazione che ci diceva la dottoressa De Simone in modo di avere una completezza dei dati. Io infatti qui nell'interpellanza ho posto dei quesiti generici, quindi con questo dico che torneremo senz'altro sull'argomento. Grazie.
Bene, consigliere Leli, sono le 19:11, termina l'ora delle interrogazioni e delle interpellanze, quindi passiamo agli argomenti urgenti. Il primo argomento urgente, ed è il numero 28, è l'ordine del giorno su Fabriano Fabbrica Etica. Credo il consigliere Guidarelli debba dire qualcosa a proposito. Prego.
Allora, l'argomento è stato discusso per ben 4 volte in commissione e è stato raggiunto ovviamente l'accordo. L'argomento era stato presentato dal consigliere Urbani e l'avevamo messo al primo punto degli argomenti urgenti proprio per deliberarlo. Lui sta rientrando per lavoro, ha chiesto se può essere spostato al momento in cui rientrerà verso le 21:30, se ne è parlato prima nella riunione del capigruppo e sostanzialmente l'accordo c'è. Adesso non so se dovevamo andare a votazione.
Per prassi, sì, per prassi, perché
siamo una votazione, ma tanto è quello che avevamo.
Penso detto. Contrario non è nessuno, perché abbiamo raggiunto l'accordo nella conferenza capigruppo, quindi metto in votazione la richiesta del consigliere Guidarelli. La votazione è aperta. Consigliere Bonafoni. Senta, scusi. Consigliere Tavolini. No, mi ero confuso, pensavo fosse Bonafoni. Dice al signore di accomodarsi fuori dall'emiciclo, per favore. Ma io guarda, cosa proprio. Sarà per la prossima consigliatura, forse. Allora, presenti 17, votanti 17, astenuti 0, favorevoli 17, contrari 0. Viene approvata la richiesta del consigliere Guidarelli, ovvero di rimandare alle 21:30, quando arriva il consigliere Urbani, il punto numero 28. Andiamo avanti, punto numero 29, individuazione frazioni e località non metanizzate, anno 2015, benefici di cui all'articolo 12,4 legge 488 del 99, successive modificazioni e integrazioni. Illustra il sindaco, prego.
Questo è il classico atto che conosciamo, che viene ripetuto ogni anno per far avere le agevolazioni a chi non è allacciato alla linea del metano e quindi può beneficiare di uno sconto sul GPL che gli viene fornito con i bomboloni, perché la linea del metano non ci arrivano. È un atto che penso abbia approvato, tutti gli anni va approvato all'inizio d'anno, in modo che le società possano praticare lo sconto ai clienti. Quindi eccolo qua. So che è stato anche illustrato in commissione, mi sembra una cosa, penso, tecnica, stavolta non ci siano problemi.
Bene, grazie sindaco. Non c'è nessuno che deve intervenire, quindi andiamo subito alla votazione dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 17, votanti 17, astenuti 0, favorevoli 17, contrari 0, il Consiglio approva. Votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 17, votanti 17, astenuti 0, favorevoli 17, contrari 0, l'atto è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 30, acquisizione al patrimonio comunale delle aree occorse per la realizzazione della sistemazione esterna del centro sportivo del capoluogo, ai sensi dell'articolo 42 bis del DPR 8 giugno 2001, numero 327, conferma della dichiarazione di pubblica utilità e provvedimenti conseguenti. Illustra l'assessore Tini. Argomento trattato dalla terza commissione. Prego, assessore.
Va bene, difatti ne abbiamo parlato martedì sera in commissione. Io cercherò per quanto possibile anche per... È una pratica un po' pietosa. Questa però trattasi, per chi ci ascolta, di un piccolo lotto di terreno di circa 2.000 metri quadri su un complessivo di circa 20.000 che è nato male ed è finito peggio, in quanto tutta la zona impianti sportivi del borgo, zona impianti sportivi, di proprietà di Guaglia, della famiglia Guaglia e di altri, è una pratica che è iniziata addirittura nel 1986-87 e si è riaperta nel 2013. È una pratica che, bisogna dirlo, è nata male, perché si è fatto un procedimento amministrativo sbagliato, in quanto si è fatto un'occupazione d'urgenza per un'opera pubblica dove l'occupazione d'urgenza non è prevista, ma è prevista invece l'esproprio che non è stato mai fatto. E questo fatto ha comportato una serie di errori su errori che ci portiamo ancora dietro. Però devo dire anche un'altra cosa, che poi le polemiche poi le possiamo fare. Questa è una particella 61, è un piccolo frustolo del parcheggio dell'impianto sportivo, del palasport, tanto per essere chiaro, di 2.000 metri quadri. Non è tutta l'area. Però dobbiamo riconoscere che l'amministrazione del tempo, nel 1993, lasciò residui nel bilancio di previsione del 1993, furono lasciate a residui le risorse disponibili. Infatti questo non è un debito fuori bilancio, questo è un'operazione finanziata già col bilancio di 20 anni fa, 20 anche più, 22 anni fa, che oggi portiamo a giusto compimento, perché nella verifica, dopo che si era chiusa una partita, nella verifica successiva, gli eredi della famiglia Quaglia si sono accorti che mancava questi 2.000 metri di terra, era una particella che in sede di sistemazione di un contenzioso precedente era rimasto indietro. Poi per la parte tecnica, c'è l'archietto Evangelisti? L'archietto Evangelisti, per la parte tecnica, come ho concordato prima con l'archietto Evangelisti, penso che sia giusto che parli l'architetto. Evangelisti, stiamo facendo la questione qua. Io ho detto in linea massima la storia, come siamo nati. Se poi cortesemente mi vuoi aggiungere qualcosa per la parte tecnica, quello che è successo, già ho detto che la pratica è nata male.
Interviene lei quindi, architetto?
Sì.
Prego.
Allora, come avrà anticipato l'assessore Tini, la questione viene sostanzialmente da lontano, da quando è stato costruito, diciamo, il parcheggio del Palasport, costruito con un'occupazione d'urgenza a cui non è seguita un indennizzo da parte del Comune ai proprietari, e non è seguito il decreto d'esproprio. Gli eredi dei signori Quaglia nel 2013 ovviamente hanno scritto rivendicando ovviamente l'indennizzo dell'area. Ovviamente prima dell'applicazione del 42 bis, che è un articolo previsto dal nuovo codice testo unico sugli espropri, c'è da tentare e da escludere altre tipologie di acquisizione dell'area. Anche perché l'articolo 42 bis va obbligatoriamente comunicato come atto alla Corte dei Conti, e quindi le strade alternative da percorrere vanno valutate in via preliminare rispetto all'applicazione del 42 bis. La prima soluzione è quella dell'atto transattivo con i proprietari, atto transattivo che è stato, diciamo, tentato, ho qui gli atti delle scritture private proposte e lettere e corrispondenza varia che inizia il 3 maggio del 2013, 22 maggio fino al 28 ottobre 2013, ma l'atto transattivo non si è reso possibile perché non si è trovato un accordo transattivo. Altre soluzioni possibili da analizzare prima di questa modalità di acquisizione dell'area è la usucapione, che in questo caso non è possibile perché c'è una sentenza della Corte di Cassazione in merito, che esclude la possibilità ovviamente dell'usucapione, in quanto ovviamente si tratta comunque di un bene che andava in qualche modo indennizzato. Ultima strada è quella della dimostrazione della impossibilità della rimessa in pristino delle aree e la retrocessione delle aree a legittimi proprietari. Strada anche questa non percorribile, in quanto oltre al costo eccessivo per il ripristino delle aree verrebbero meno gli standard urbanistici di dotazione dei parcheggi dell'area. Per cui si è scelta la strada dell'applicazione dell'articolo 42 bis, che in realtà non si chiama acquisizione sanante adesso, ma si chiama atto acquisitivo, attraverso la quale viene determinata dal comune l'indennità dovuta ai proprietari, indennità che è calcolata ai sensi sempre dell'articolato del 42 bis, in quanto al comma 1 l'articolo 42 bis recita che l'indennizzo va per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, va determinato forfettariamente nella misura del 10% del valore venale del bene. L'indennizzo di cui al comma 1, quindi il valore venale, è determinato secondo quanto stabilito al comma 3 sulla base del valore del bene attualizzato, per cui è stato calcolato il valore del bene come definito nella delibera giunta comunale 67 del 2012 per la definizione delle aree edificabili e non del territorio comunale, a 10 euro al metro quadro, per 2290 metri quadri a 22.900 euro. Questo è il valore venale. Il 10% del valore venale è 2290 euro, che sarebbe l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, e poi va aggiunto il periodo, un risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo, una somma computata a titolo risarcitorio, come recita l'articolo 42 bis, e quindi con l'interesse del 5% annuo sul valore determinato ai sensi del comma stesso. Per cui il risarcimento dell'occupazione senza titolo è strettamente disciplinato dall'articolo 42 bis comma 3 e la determinazione è in 48, 376 e 25. Ora, la delibera del Consiglio Comunale di questa sera reitera la pubblica utilità del bene, dà mandato al sottoscritto dirigente di emettere il decreto di acquisizione dell'area e dà mandato al dirigente di trasmettere ai proprietari la determinazione dell'indennità. La procedura si conclude in questo modo: noi trasmettiamo l'indennità ai proprietari, i quali, se l'accettano, ovviamente l'accettano e quindi si fa il passaggio del bene. Se non accettano l'indennità, noi depositiamo l'indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti. Emetto il decreto di acquisizione e diventiamo proprietari a tutti gli effetti del bene. Questo è quello che, la cifra l'ho detta, è 48.376 e 25, la quale può essere accettata o meno, ovviamente dai proprietari, come in una qualsiasi procedura espropriativa, fermo restando che una volta comunicata l'indennità è possibile mettere il decreto di acquisizione e divenire proprietari del bene. Credo, no, di essere stato chiaro nell'esposizione, poi se ci fossero domande
bene, sono a disposizione. Bene, architetto Evangelisti, è iscritto a parlare consigliere Arcioni, prego.
Si fa fatica a iniziare, perché cioè, capire da dove iniziare in una vicenda come questa è difficile. Io ringrazio al dirigente, perché io ho solo fondamentalmente da ricostruire un attimo velocemente questa cosa, perché fra l'altro l'assessore Dini, mentre interveniva, ci ha raccontato, allora prima di tutto ha dichiarato personalmente che questa pratica è penosa. Quindi mi fa piacere, perché non lo devo dire io, no? L'ha detto lei, sta pratica è penosa. Poi fa riferimento a un atto dell'86 e dell'87, però il documento è chiaro, l'atto è del 1989. Nel 1989 c'era la responsabilità della politica, no? Allora, io sono andato a prendere questa famosa delibera, no? La 619 del 1989, e fondamentalmente mi sono tirato giù quelli che sono i numerativi. Mi dispiace, fra questi numerativi ci sono persone che non sono più tra noi, insomma, però bisogna che io l'elenco di questi nomi lo faccio, perché sono i nomi sui quali ricondurre la responsabilità di quest'atto. Perché io poi dopo chiederò al dirigente se in riferimento a questa pratica, perché non è possibile andare avanti così, no? Se in riferimento a questa pratica il dirigente, siccome io vedo che in maniera molto serena i dirigenti danno un parere tecnico favorevole e anche la dirigente amministrativa dà un parere amministrativo favorevole, no? Se qualcuno ha intenzione di fare un pacchetto di questa roba qui e di mandarla minimo alla Corte dei Conti, perché quello che è successo su questa cosa qui è una cosa, quindi dopo io al dirigente lo chiederò, perché poi dopo qui c'è un piccolo particolare.
Va, scusi, consigliere Arcioni, ma va comunicata obbligatoriamente per legge alla Corte dei Conti.
Perfetto, grazie Evangelisti. Perché ripeto, cioè, non possiamo più andare avanti così, cioè ci arrivano questi atti, no? Io capisco che una volta Ettini è qui come unico testimone di questa vicenda, perché è l'unico rimasto all'interno di questa assise, no? Quindi è lui che si prenderà personalmente. No, Bonafoni non c'era Bonafoni. Poi dopo leggeremo, diciamo, i responsabili, perché una volta la politica fabriana era così, no? Cioè voi siete l'esatta prosecuzione, però una volta era così, qualcuno si svegliava la mattina, c'è da fare un palazzetto, facciamo il palazzetto, si prendeva un'area, no? Senza coinvolgere i proprietari, senza... Va bene. Però la politica era così, cioè nel senso, io entro qua dentro, v'è rimasto un po' di meno, ma è sempre così, cioè, nel senso che voi vincete le elezioni e pensate che questa è casa vostra, non è così, però ancora ci avete questa forma mentis così. Allora, questa delibera, la 619 del, ripeto, ha detto una cosa errata perché parlava di 86-87, ma è 1989, io leggo i nomi che erano presenti in giunta e hanno deliberato questa porcheria. Allora, il sindaco era Antonio Merloni, poi c'era Sergio Parca, c'era Claudio Biondi, c'era Roberto Bellucci, c'era Angelo Dini, c'era Luigi Viventi e Francesco Caprari. Ecco, questi secondo me sono i signori che si devono prendere di fronte alla Procura e alla Corte dei Conti la responsabilità di quest'atto, perché non esiste al mondo. Io mi sento in dovere di chiedere scusa personalmente agli eredi della famiglia Quaglia, perché quello che è successo, cioè io penso neanche, non so, in Nicaragua o in paesi, diciamo, non del terzo mondo ma del quarto mondo, cioè questo è un atto inaccettabile, e questa volta non è la comunità che paga. Quindi, al di là che il dirigente debba fare la segnalazione, io chiedo che questo atto venga assolutamente rimodulato, non perché non vogliamo dare risarcimento alla famiglia Guaia, alla quale dico serenamente anche una cosa, che a me dopo 20 anni, sinceramente, il conto mi sembra anche un po' pochino per il disagio che abbiamo arrecato a questa famiglia. Quindi li prego anche di verificare questa cosa, perché è vero che abbiamo applicato questo famoso 412 bis, no? E quindi il dirigente sicuramente avrà applicato tutto quello che è l'algoritmo per il calcolo dell'esproprio dell'area, no? Con gli interessi di 20 anni, no? Però secondo me, dal momento che poi fra l'altro era stata accantonata una cifra ben diversa, io chiedo anche alla famiglia Guaia di verificare questa cosa, perché ripeto, non è possibile che noi ci ritroviamo dall'89, dopo 25 anni quasi, ci ritroviamo tutti quanti qui a discutere un atto e a tirar fuori dalle tasche dei cittadini dei soldi per una responsabilità che non è la nostra. Io quello che l'avevo promesso e quello che faccio e quello che faccio a livello simbolico è che vado all'unico superstite di questa vicenda, no? E gli consegno il conto, perché questa è la cosa che deve gestire lui, dal momento che ha preso fino ad oggi tanti soldi della comunità, essendo, diciamo, un dipendente pubblico. Ecco, io quindi le porto il conto, poi magari lo dividerà con gli altri, vi incontrate al bar e vi mettete d'accordo. Questo intanto è il conto. Su quest'atto, io ripeto, bisogna rimodularlo, perché non prendiamo i soldi questa volta dalle tasche dei cittadini, ma prendiamo i soldi direttamente dalle tasche dei responsabili di questa porcata, perché è inutile che vi presentate, vi continuate a presentare in commissioni con queste porcherie, no? Pensando che tanto la commissione passa tutto, tanto è una cosa, no? Però peccato che di tutti quelli che stavano all'interno di questa delibera l'unico presente è qui. Quindi io, se mi permette, vice sindaco, le porto il conto, grazie.
Prego consigliere Peverini.
Presidente, bisogna che gli rispondo però, No, no, gli rispondo adesso. Se permette,
prego assessore Dini.
Allora il conto, grazie al consigliere Arcioni per il conto. Io mi prendo le mie colpe, se ce l'ho, poi sarà gli organismi competenti che lo decidono, non lo decide né Arcioni né Tini. Però Arcioni gli sfugge un particolare, io l'ho detto, ma non forse per fare un po' più di così di rumore, io l'ho detto prima e confermo quello che ho detto. Questa è una pratica fatta male, nata male. Però è vero che stavamo prima della Bassanini, è vero, però non è che la giunta o il sindaco del tempo faceva gli espropri, attenzione, le delibere, gli atti di esproprio preparava l'ufficio tecnico. Cominciamo a far di nome e cognome. Perciò il fatto però che Arcioni, tu non è vero che va, è vero che comunque è nella fiscalità dei cittadini, però dei cittadini del 1993, perché i soldi per questa pratica sono fermi al comune di Fabriano. Non è che adesso i cittadini pagano, i cittadini non pagano nulla oggi, perché sui bilanci del comune di Fabriano questi soldi sono mantenuti da 22 anni fa, sono residui del 1993. Allora l'amministrazione del tempo, pur riconoscendo io che ha fatto un errore tecnico, non politico, tecnico, perché ha fatto l'occupazione invece che l'esproprio, però i soldi, caro Arcioni, ce l'ha lasciati. Invece molte pratiche dobbiamo fare debiti fuori bilancio, questo non è un debito fuori bilancio, questo è un debito che sta a residui da 22 anni, no, questo va detto per correttezza. Poi sulle critiche, per carità, ce le prendiamo tutte, però diciamo le cose come stanno, grazie.
Bene. No, consigliere Arcioni,
la replica veloce, siccome i soldi ci sono, quei soldi, siccome ogni volta giustamente Claudio, no, viene, è l'unica cosa che può testimoniare che non c'è una lira per fare le manutenzioni a Fabriano, allora, siccome quei soldi lì li pagherà Tini and Company, liberiamo quelle risorse da mettere a disposizione l'assessore Lenello per fare un po' di manutenzione nella città di Fabriano.
Prego, consigliere Peverini.
Grazie, Presidente. Quest'atto purtroppo grida vendetta, è un po', l'abbiamo già in qualche modo già rappresentato il consigliere Arcioni. e un po' l'avevo già rappresentata in sede di commissione. Cercherò di dare un taglio diverso rispetto a quello rappresentato al consigliere Arcioni, perché oramai quello che stavo fatto 20 anni fa non possiamo tornarci indietro. Certo, qualcosa avrò da dire anche su quel capitolo e bilancio in qualche modo, perché sono sempre soldi ai cittadini, assessore, alla fine se c'erano non è che potevano essere buttati via così. Questo non è che legittima una spesa eventualmente non dovuta o sicuramente ridotta. Certamente era peggio, ma abbiamo impegnato qualche altro soldo che in realtà si poteva risparmiare, quello è sicuro. Bene, sarò veloce perché non voglio entrare nel tecnico. Il problema principale di quest'atto è che oltre il danno ci sta la beffa. Ci abbiamo messo 20 anni circa al 94 per arrivare a una procedura sanante, ma ci siamo dovuti arrivare, e mi dispiace come cittadino farianese, soprattutto per i signori Quaglia, ai quali mi sembra addirittura sono arrivati gli eredi a dover fare il ricorso, perché dopo 20 anni non siamo stati in grado di riconoscergli un diritto dovuto da 20 anni, ma l'abbiamo messi di fronte a un'azione giudiziale. E allora qui ritorno su un fatto. Il fatto di come viene gestita questa amministrazione e come vengono affrontate le scelte. Tanto che, e qui chiedo, infatti farò un emendamento su questa delibera perché poi arriverà la Corte dei Conti e mi incomincio un po' a stancare per come vengono affrontate queste procedure, che venga inserito un passaggio mancante, ovvero ci siamo bravi costituiti il 4 luglio, se non erro ho la delibera qua sotto, sì, il 4 luglio in giudizio. Io ancora devo capire il motivo per cui ci siamo costituiti in giudizio. Abbiamo dato in carico un difensore che ci ha costato, penso che l'hanno pagato perché è previsto nel capitolo di spesa come impegno, circa 3.305 euro. Dico solo che la giunta all'unanimità, e vi faccio i nomi di tutti i presenti, se volete, Sagramo, Latini, Alianello, Pallucca non c'era, Galli, Paglialunga non c'era, Said Balducci, hanno autorizzato questa scelleratezza. Hanno autorizzato un mandato difensivo di cui ancora devo capire il motivo, tanto che viene motivata nella delibera, si costituisce in giudizio l'ente sia in punto di andebitorum sia in quanto debitorum. Beh, ragazzi, c'era un'istanza che chiedeva semplicemente di avviare una procedura sanante, come poi l'Evangelisti, il dirigente, ci ha ben spiegato, è previsto a norma di legge il DPR 327 del 2001, ma non ho capito che ci andiamo a costituire. Ci siamo andati a pagare per 20 anni gli interessi, 23.000 euro, ci abbiamo messo 20 anni per ricordarci questo atto, dopo 23.000 euro, 3.300 euro di soldi ai nostri cittadini, noi tutti insieme, per costituirci. Non voglio fare altri commenti, ma la cosa grave qual è? È che in realtà c'era una semplice nota, perché la sentenza si conclude con 3 righe, che la può leggere tranquillamente tutti, anche chi non conosce il diritto, compreso il sottoscritto, che non pensa così tanto di essere intelligente, dice semplicemente di fronte il ricorso deve essere accolto per la declaratoria dell'obbligo di provvedere sull'istanza di parte ricorrente con atto espresso entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione. Beh ragazzi, significava che bisognava rispondere entro 30 giorni perché parte ricorrente, signori Quaglia, non avevano fatto altro che chiedere applicate la procedura di acquisizione sanante dell'articolo 42 bis del DPR 337 2001. Io non ho capito per quale motivo non gli abbiamo risposto. Dopo 20 anni potevamo tranquillamente dire: signori, scusate, procediamo subito, paghiamo quanto è dovuto perché a norma di legge ve lo dobbiamo, visto che 20 anni che aspettate. No, ci siamo andati a costituire. Ma sai qual è la cosa più grave? Ho fatto un accesso agli atti, non ho ricevuto tutti i documenti perché, per carità, la responsabile era in malattia e nessuno aveva una semplice memoria con un'altra nota. Ho aspettato dal 9 febbraio al 26, ad oggi ancora non ho avuto gli atti. Qualcosa ho ricavato, ma non è che ci voleva molto per capirlo. E anche qui ritorno su un fatto. Al 9-12-2014 abbiamo trovato il modo per liquidare l'indennità di posizione organizzativa alta professionalità. Al 30-12, pensate al 30-12, prima di stappare lo spumante, abbiamo trovato il modo per costituire il presunto fondo di finanziamento della retribuzione risultato dei dirigenti 2014. Beh, signori, al 26 novembre 2014 abbiamo trovato tempo per l'assegnazione del fondo di risultato del personale dirigente 2013, a rispondere a una nota del 28-10-2013 entro 30 giorni, non abbiamo trovato tempo e abbiamo fatto un ricorso, abbiamo dato mandato. Bene, paghiamo e siamo tutti ben contenti i cittadini farianesi. Questo è il modo come amministra la città queste persone con in capo il sindaco e la giunta che lo rappresenta.
Bene, consigliere Peverini, ha chiesto di intervenire l'assessore Alianello.
Allora, chi mi ha preceduto ha omesso di dire per dimenticanza la cosa essenziale a sta pratica, così come il consigliere Peverini ha omesso di leggere tutto l'atto introduttivo del giudizio fatto da Quaglia, e questo non rende giustizia e merito a nessuno. Allora, ricapitolo un po' la storia. Perché la ricapitolo io? Perché io ho provato a fare l'accordo transattivo con Quaglia e non ci sono riuscito. Che cosa è successo? La storia inizia nell'89 e i coniugi Quaglia e i signori Quaglia, con tutte le ragioni del mondo, fanno causa al comune di Fabriano perché non gli viene riconosciuto l'equo indennizzo per un esproprio fatto male. Vanno in causa, dopo le lungaggini della giustizia italiana esce una sentenza. Questa sentenza è stata emessa dalla Corte d'Appello di Ancona su quanto stabilito da un CTU nominato, che è un consulente tecnico d'ufficio nominato dalla Corte d'Appello, che individua le aree, individua le particelle, determina l'equo indennizzo da dare ai proprietari Quaglia, e il giudice, in base a questa consulenza tecnica d'ufficio, dice quanto è dovuto ai Quaglia per quell'esproprio fatto male. Il CTU, e qui mi rivolgo in particolar modo a Ioselito perché parlava di responsabilità di errori, quindi questa è la parte fondamentale che poi fa scaturire il resto, il CTU omette di indicare fra le particelle da indennizzare la particella numero 61, che è questo frustolino di terra che prende una parte dell'attuale giardino della piscina e una fetta di parcheggio. Sono 2290 metri quadri. Non lo inserisce nel complessivo da indennizzare. Quindi che succede? Quando esce la sentenza e il comune paga il dovuto, ma parliamo di anni fa, non è questa amministrazione, sono amministrazioni precedenti alle nostre. A un certo punto i signori Quaglia si rendono conto che hanno avuto un indennizzo, ma non del tutto, gli mancano 2290 metri. Quindi che succede? Entriamo noi come giunta e vengono da me per dire: guarda che mi mancano 2290 metri di terreno indennizzabile. Parliamo del 2013, cioè eravamo subentrati da poco. E io provo a fare questa transazione, non ci riesco per due motivi: sia perché non abbiamo raggiunto l'accordo sul quantum, cioè sulla cifra da individuare per quei 2290 metri, sia perché loro ne facevano una ragione, per loro era l'avvocato che li tutelava, che li tutela tuttora, il nome giuridico da dare a questa somma che dovevamo dare. Per noi era un indennizzo, per come la vedevamo noi, per loro era un risarcimento. Siccome la normativa in materia, secondo quello che avevamo visto con l'architetto Evangelisti, parlava di indennizzo, loro insistevano per risarcimento, non abbiamo raggiunto questo accordo né sul quantum né sull'ANN. E infatti la delibera di giunta di affidamento al legale per costituirsi in giudizio diceva che, non essendo raggiunto un accordo transattivo né sul quantum né sull'ANN, ci costituiamo in giudizio. Quindi la responsabilità di questo fatto, di questo secondo fatto, perché qui si parla di due giudizi, un primo definito e un secondo, quello di cui discutiamo oggi, è perché il CTU si sbaglia, omette di indicare una particella, ok? Quindi questa è la prima responsabilità, perché se no il fatto era finito nel 2010, non mi ricordo quando è uscita la sentenza, 2011, vado a memoria, non ho gli atti sotto, non lo ricordo. Che succede? Quando la transazione non si raggiunge, l'atto nuovo, cioè l'atto con il quale i re di Quaglia interessano il TAR Marche, dice: 1, mi dai un equo indennizzo; 2, mi dai 30, non mi ricordo quanto, non mi ricordo la somma; 3, riduci in pristino. Che vuol dire ridurre in pristino? Levi tutto quello che c'è lì sopra e mi ridai l'area come quando io te l'ho data, quando tu me l'hai presa nell'89. Allora, se noi non ci costituivamo in giudizio, noi potevamo essere, perché le domande sono tre, Perini, io non lo so, facciamo gli avvocati, però vabbè, probabilmente c'è un diritto differente, come quello che gli enti pubblici non possono fare scritture private, però c'è un diritto differente probabilmente. Allora, siccome c'era il rischio concreto di venir condannati alla riduzione in pristino, era quello che a noi faceva paura, perché un parcheggio col pezzo la cosa e levi tutto, cioè perde di funzionalità il parcheggio stesso. Ma c'era un altro punto che l'ufficio legale del comune aveva evidenziato, ossia c'è una sentenza del Consiglio di Stato che dice che l'usucapione non si può fare in questi casi, ma c'era una serie di pronunce di TAR di Firenze, cioè della Toscana, di altre regioni, che invece prendevano una linea giurisprudenziale differente. Quindi, primo, della riduzione in pristino, due, perché c'era una linea giurisprudenziale differente, si è, secondo me, giustamente, ci si è costituiti in giudizio perché ai Quaglia andava dato quello che giustamente dovevano avere dall'89. Ma quello che chiedevano nel loro atto introduttivo del giudizio amministrativo era fortemente lesivo nel caso in cui il TAR avesse accettato la riduzione in pristino di quel terreno. E quindi i cittadini fabrianesi, non solo quelli del 93 hanno messo da parte i soldi, le amministrazioni, per pagare questa cosa, ma oggi noi avremmo avuto, se non avessimo perseguito tutte le condizioni di legge, ci saremmo potuti trovare ad avere un parcheggio della piscina, che una parte c'è il parcheggio, poi c'è una striscia di terreno e dall'altra parte c'è il parcheggio. Siccome sono, ripeto, 2290 metri, non è che il parcheggio, è una fetta al centro del parcheggio che va dal pezzettino del giardino fino a quasi fine del parcheggio, quindi avrebbe perso di funzionalità l'intera struttura. Il tentativo di arrivare a transazione, siccome l'ho fatti io gli incontri, sono stati fatti e de che tinta. E cercavamo di fare una scrittura privata, perché secondo quello che dice il diritto che conosco io, gli enti pubblici possono fare prima una scrittura privata e poi trasformarla in atto pubblico, in quanto l'atto pubblico comunque è pubblico non perché c'è l'atto, perché c'è un ente pubblico, ma perché dà pubblicità ai terzi. La scrittura privata ha valore tra le parti. Quindi, siccome questa cosa che sia l'assessore Tini che il dirigente si erano dimenticati di dire, cambia un po' le carte in tavola, cioè questa seconda causa nasce da un errore del CTU della prima causa, che omette di indicare nella sentenza la particella, nella consulenza tecnica d'ufficio, la particella 61, e quindi non dà il completo indennizzo così come dovuto agli eredi Quaglia.
Bene, assessore Lianello. Ma scusi, consigliere Parini, vediamo se ci sono altri iscritti a parlare. Un attimo, non ci sono altri iscritti. Prego, consigliere Parini.
Sarò veloce, non voglio prolungarmi troppo. A scuola direbbero ci ha provato, ma è andato fuori tema, assessore, per due motivi. È semplice leggere un'istanzina che hanno presentato i signori Quaglia, a cui non abbiamo risposto, a cui ci ha condannato a provvedere alla procedura acquisizione sanante. Non si parla qui di tanto diritto, non ci vuole uno scienziato. La prima domanda che facevano i signori Quaglia, lei ha fatto un bel discorso, ha provato, è andato molto largo. Gli scriventi chiedono a codesta amministrazione di attivare e concludere il procedimento per emettere il decreto di acquisizione sanante secondo l'articolo 42 bis, quello che oggi dobbiamo fare. Ovvero, in alternativa, chiedevano, bastava che l'amministrazione attenta avesse risposto procediamo con la procedura acquisizione sanante. Cosa ci chiedete oggi? Che c'entra tutto il resto? Tanto che il TAR lo dice chiaramente, qualsiasi libro cittadino può leggere la sentenza, di declaratoria e legittimità del silenzio, l'amministrazione se l'è dimenticata, come dicono a Fabriano, se proprio dimenticai tutto, assessore, non ha risposto. Per questo ordina di provvedere all'acquisizione ai sensi del 42, ovvero questa procedura acquisizione sanante. Il resto è noia, o direbbe Solari, è fuffa. Non dobbiamo tirare fuori storielle che non c'entra nulla. E il capitolo, io ho fatto infatti l'accesso agli atti, ecco perché c'è stata al 93, ma non mi è stata data una risposta in tempo. Perché in realtà chiedevo quanto contenzioso ci sta tra i signori Quaglia e l'amministrazione comunale, ma non mi è stato detto. Perché questo ricorso, forse è arrivato in Cassazione, era già stato previsto un capitolo di bilancio un po' più ampio e questo è il residuo, tanto che infatti era stato posto, l'ho detto anche l'assessore, come in avanzo, viene oggi utilizzato per pagare, ma è sempre soldi dei cittadini. E lo sapevo che era una procedura già avviata precedentemente, che c'era un contenzioso precedentemente con i signori Quaglia, ma quanti contenziosi ancora ci sono? È vero che è 2290 metri questa particella, ma non bisogna fare altro che procedere per la procedura, attivare la procedura acquisizione sanante. Ma la cosa grave è che non abbiamo risposto a una semplice istanza in cui ci diceva: la volete avviare, che è 20 anni che siete senza titolo? Chiuso. Abbiamo dato mandato a un difensore pagando 3.300 euro per farci dire dal TAR: ma signori, non siete stati silenti, non avete risposto all'istanza che vi ha fatto i ricorrenti. Che cosa pretendete? Avete 30 giorni, qui non si parla di diritto, qui si parla di una semplice procedura che anche un cittadino medio che fa tutt'altro nella vita lo capirebbe. Mettiamo un bel velo pietoso, ripeto, i soldi spegniamoli per quello che serve, chiudiamo tre buche, facciamo tre righe, dopo non ci lamentiamo che non c'è sta mai soldi perché apriamo i contenziosi inutilmente, forse, e chiudo. Speriamo che la Corte dei Conti in questo caso faccia il suo dovere.
Bene, consigliere Peverini, è chiesto di intervenire l'architetto Evangelisti, prego.
No, solo per fare chiarezza per la motivazione per il quale non si può fare l'applicazione del 42 bis solo perché lo chiede un cittadino. Innanzitutto non è un'acquisizione sanante, ma di acquisizione sanante si parlava con l'articolo 43 del precedente testo unico, ma questo è un atto acquisitivo che ha tutto un altro, diciamo iter. L'articolo 42 bis va applicato non su richiesta, ma a seguito di opportune verifiche, in quanto l'onere della motivazione dell'atto è fondamentale. Quindi prima della applicazione del 42 bis vanno sicuramente percorse le altre strade che dicevamo prima. È obbligatorio escludere qualsiasi altro procedimento atto a poter acquisire in modo diverso l'area. Il primo è la verifica della possibilità di un accordo transattivo, la seconda è la rimessa in pristino dell'area, la terza è l'usucapione e la quarta è la reiterazione della procedura espropriativa. Per cui non è possibile rispondere direttamente con l'applicazione dell'articolo 42 bis solo dietro semplice richiesta di un cittadino, ma l'atto, in quanto tra l'altro va anche comunicato obbligatoriamente alla Corte dei Conti, va motivato e vanno percorse le precedenti strade alternative prima dell'applicazione del 42 bis.
Bene, architetto Evangelisti.
Sarò breve, architetto. Avevate 30 giorni, infatti, ve lo dice il TAR, non me lo dice il sottoscritto. 30 giorni siete stati silenti e per questo vi ho condannato. Leggete la sentenza, è pubblica, è per tutti. Altro, ripeto, è inutile, siamo qui a cercare di discutere su qualcosa. Ve l'ha detto, non abbiamo risposto al silenzio, vi ci ha condannato perché l'amministrazione stava silente. Aveva 30 giorni per fare tutti i suoi ragionamenti che ci ha espresso oggi all'interno di questa seduta. Perché non l'avete fatto in 30 giorni? Non l'ho ancora capito io, sinceramente, ma ci siamo andati a costituire in giudizio.
Bene, consigliere Peverini, prego, consigliere Romagnoli.
Volevo solamente chiedere, se era possibile sapere chi era il nome dell'avvocato che ha seguito questa pratica. Abbiamo dato mandato a un avvocato.
Dei signori Quaglia era l'avvocato
Rocco. No, l'avvocato del comune.
Ah, l'avvocato del comune non lo so perché non è un del settore mio e quindi non lo so perché non è la
questione che abbiamo pagato 3.000.
Silenzio un attimo.
Valerio Bizzarri. Bizzarri.
Lo stesso che è entrato ultimamente nel direttivo del PD?
Ah, un consigliere...
No, è la stessa persona?
Penso di sì.
Ok, grazie.
Bene, non ci sono... Consigliere Arcioni, prego. Per cortesia!
No, io volevo fare una semplice integrazione, perché l'assessore giustamente diceva, no, che rispetto alla famiglia, agli eredi Quaglia, parlava di quello che giustamente dovevano avere. Però nella proposta, diciamo, di delibera si fa riferimento a qualcosa che comunque il Comune ha tentato, cioè dopo che questi signori sono stati trattati come sono stati trattati, noi abbiamo cercato, perché qui si dice chiaramente, di verificare se era possibile usucapire le aree, no? E soltanto che dopo la sentenza del Consiglio di Stato dice che non era configurabile l'istituto rispetto alle aree occupate illegittimamente alla pubblica amministrazione, quindi le aree sono state, diciamo, occupate legittimamente, e che queste tipologie di occupazione non cadono in prescrizione. Quindi non solo abbiamo trattato questi signori come li abbiamo trattati, però abbiamo cercato di applicare, diciamo, l'istituto e l'usucapione sulle aree. Quindi
scusi, consigliere Arcioni.
Capire...
Scusi.
No, quindi per fa...
Scusi, consigliere Arcioni, un attimo, finché non si calmano gli animi lì in fondo, vediamo un po'. Senta, mi rivolgo alla forza pubblica. Quando qualcuno parla, mi fa la cortesia di portarlo fuori, per favore? Prego, consigliere Arcioni.
Pariano, modello Alba Dorata.
Scusi, consigliere Arcioni.
No, modello Alba Dorata, che quando entrano i giornalisti li fanno alzare in piedi, li fanno salutare. Diciamo,
ma guardi che lo faccio anche nel suo interesse, a non interrompere.
Però io stavo a parlare serenamente e...
serenamente, perché c'è un caos. Così. Almeno, scusi, no. Ma io sentivo tutto caos, ma l'ho fatto, ecco, nell'interesse anche suo, scusi, Prego.
No, quello che voglio dire è che, ripeto, tutta questa attenzione però Presidente, non è che può diventare un fatto personale, cioè fra lei e qualcuno del pubblico. No, quello che voglio dire è che tutta l'attenzione e il rispetto verso la famiglia Quaglia si è fatto benedire, perché qui è chiaro quello che c'è scritto, che noi abbiamo cercato nel frattempo di applicare l'usucapione a queste aree, insomma. Poi dopo la sentenza ci ha detto chiaramente che non lo potevamo fare, però qualcuno ci ha provato, quindi questo dal punto di vista proprio della correttezza nei confronti della famiglia Quaglia.
Prego, Sindaco.
Posso? Allora, intanto questo passaggio è perché la norma che richiede, prima di fare l'articolo 410, di applicare 42, come diavolo si chiama st'articolo che abbiamo dovuto applicare. Guarda, io testimonio, cioè noi con la famiglia Quaglia, quando sono venuti da me pure e li ho incontrati, mi hanno fatto rilevare che loro si sentivano vessati dal prezzo che avevano ricevuto, ma quel prezzo stabilito dalla sentenza è diventato un prezzo sul quale non è possibile, perché la Corte dei Conti, a cui tutti quanti facciamo riferimento, se noi avessimo, e per fortuna dico oggi, non abbiamo fatto la transazione che abbiamo cercato, perché se noi avessimo fatto un prezzo leggermente più alto, ci avrebbero chiesto a pagare la differenza. Cioè il problema qui delle transazioni è che si cercano. Se fossimo riusciti a trovare quella benedetta transazione per la quale, secondo me, se risparmiamo i soldi dell'avvocato, se dirigiamo di meno, avremmo, secondo me, se poteva riconoscere anche, era nello spirito di questa, perlomeno mio, le potevi riconoscere anche qualcosa in più, visto quello che avevano avuto rispetto a quell'esproprio. Ma è quello, è fatto, è il frutto di una sentenza, passata in giudicato. Cioè non è che i signori Quaglia non hanno avuto quello che lo Stato ha ritenuto giusto dovessero avere. Purtroppo per noi hanno avuto quello e l'ha stabilito un giudice. Il giudice del TAR al quale siamo andati, perché abbiamo dovuto fare dopo la sentenza dei 30 giorni, che la sentenza di 130 giorni fate il riconoscimento di questo debito, prima bisogna tentare gli altri procedimenti, che noi la transazione l'avevamo tentata e non è andata bene, l'esproprio era, c'erano motivazioni e sentenze, non andava bene, e quindi abbiamo fatto questo, lo facciamo oggi, lo portiamo con i tempi purtroppo lunghi dell'amministrazione, dei lavori che sono stati fatti e dei conteggi che sono stati fatti, ma noi con questa sentenza non possiamo riconoscere a Quaglia con la nostra, diciamo così, con l'applicazione di questo articolo qualcosa in più rispetto al valore che è stabilito dalle norme. Perché se noi superiamo quello che è stato riconosciuto per il valore della sentenza, poi ci andiamo a pagare noi. Faccio l'ultimo esempio, mi sono trovato con una signora, una famiglia che ha fatto ricorso su una pratica come questa, in cui è stato applicato questo articolo, i soldi sono stati messi in deposito presso, dove si mette presso la Cassa Depositi e Prestiti, hanno messo i soldi, li abbiamo messi in Cassa Depositi e Prestiti, questa famiglia che aveva fatto ricorso, invece della cifra che avevamo messo a disposizione, dico adesso una cifra a caso così non si identifica la persona, avevamo messo a disposizione 30.000 euro e abbiamo acquisito l'area, hanno fatto ricorso, hanno perso, non hanno preso i 30.000 euro dell'acquisizione, ma ne hanno presi 12.000. Quindi ci hanno rimesso, se avessero accettato, 18.000 euro. Perché può succedere che probabilmente i signori Quaglia non si riterranno soddisfatti, faranno il loro ricorso, andranno per le vie giudiziarie e se avranno, potrebbero avere sia un esito favorevole in più, ma un esito favorevole anche in meno. E quei soldi verrebbero recuperati alla collettività. Quindi credo che abbiamo fatto una procedura. Oggi, dopo 24-25 anni, sono venuti a chiedere una sanatoria per un'area, per 2.200 metri, ma noi in 2.200 metri non gli potevamo riconoscere il valore dei 20.000 euro che erano stati, dei 20.000 metri quadri che erano stati espropriati prima. Era impossibile avere quel ristoro che pretendevano, che volevano. Avevamo trovato una cifra che poteva essere anche, era più alta di questa, c'era un'indicazione... perché non conoscevo l'esito di questa, abbiamo cercato di transare e non c'è stata volontà, non c'è stato il modo di mettersi d'accordo e siamo arrivati a questa decisione finale.
Bene, sindaco. Prego, consigliere Guidarelli.
No, è solo una domanda, perché siccome il discorso era venuto fuori in commissione e l'architetto Evangelisti in commissione avevamo accennato a questa problematica delle transazioni, lui questa sera ha dato una, anche se non ci ha mostrato i fogli, ma insomma ha dato una dichiarazione precisa che poi è stata ripetuta sia dall'assessore Ranello che dal sindaco sul fatto delle transazioni. Ma a questo punto c'è una semplice curiosità che non è solo una curiosità personale, ma che incide direttamente nel problema: a quanto ammontava la proposta di transazione da parte del comune?
Prego, no,
loro non si accontentavano di 70.000 euro.
Allora, riepilogando il discorso, noi ci eravamo lasciati in commissione, parlo proprio perché la cosa veniva dalla commissione, che nell'eventualità che tutta la documentazione relativa alle transazioni fosse stata presentata tant'è vero che la commissione non si era espressa quella sera, fosse stata presentata dall'architetto Evangelisti, no, l'atto avrebbe avuto il suo corso in quanto tale, in quanto diversamente non si poteva fare. Lasciamo perdere il fatto dei 20 anni fa, che per carità è tutto, no? Gli possiamo dare gli aggettivi che vogliamo a questa questione. Oggi si tratta di prendere una determinata decisione. Se la proposta di 70.000 euro per 2.000 metri quadrati, poi il CTU, tutta la storiella ormai è stata detta e ridetta, non viene accettata, beh, proprio nell'interesse della città, secondo me 43.000 è meglio. Adesso ci possiamo fare sopra tutti i discorsi che vogliamo, no? Io non sto qui né a fare una valutazione se l'atto giuridico deve essere fatto in un modo o nell'altro, perché non è neanche nelle mie competenze. Faccio un ragionamento semplice. 2000 metri quadrati di 20 anni fa, lasciamo perdere la storia, vengono offerti 70.000 euro, non li accetti, la legge ti stabilisce un valore di 43.000, io te ne do 43.000. Cioè, questo semplice, semplice come discorso, poi dopo ognuno può fare le valutazioni che vuole.
Bene, consiglio Guidarelli. Prego, Paverini.
Non lo so, se forse non parlerò bene l'italiano, cioè avrò qualche problema, forse si fa finta di non capire. Entrambe, però allora basta leggere, non è che poi se uno legge gli atti sono abbastanza chiari. Qui non si parla di transazioni, adesso l'avvocato Lianello, nonché assessore, ha provato a intortare un po' la platea, ma non si parla di transazione, ragazzi. Qui si parla di un silenzio che l'amministrazione non ha risposto entro 30 giorni e non doveva transare, doveva emettere, lo chiede la letterina ai signori Guaglia tramite il legale, anzi fatto personalmente, quindi basta leggere, Presidente Guidarelli, un decreto di acquisizione sanante ai sensi dell'articolo 42 che oggi andiamo a votare tutti insieme. Quindi, di che cosa stiamo parlando? Io il sindaco mi sembra stare a raccontare una storiella, io, guarda, è interessante quella stasera cucino io con Sorci, quella è più interessante. Questa storiella che
Paverini, per cortesia.
È un evento che fa insieme a Sorci, stasera cucino io, in beneficenza. Io penso che certe volte sarebbe più carino attenersi a fare certe considerazioni, perché qui, ragazzi, siamo onesti, non raccontiamo le storielle ai cittadini che ci ascoltano e non si sa che gli facciamo credere. Qui c'è una letterina chiara, ci dice, mi metti in decreto, amministrazione, lo stiamo facendo stasera, mi sanate sta posizione, voi avete il possesso senza titolo. Il TAR ci dice, ragazzi, ma voi siete stati silenti, non avete provveduto, non c'entra niente la transazione era un'altra cosa, magari avviata prima del 2013, visto che c'era stato già un procedimento amministrativo per altre particelle. Ma quello di cui parliamo oggi, parliamo di qualcos'altro. Ripeto, era un semplice decreto. Tanto che c'è una tabellina che tutti la può leggere, è quella che ha applicato l'ingegnere di pertinenza e ha provveduto a pagare gli interessi previsti a norma di legge e ci sono gli articoli che spiega la forma di risarcimento. Ma che parliamo di transazione? Qui non c'è la transazione, qui c'era da mettere in decreto e rispondere entro 30 giorni, signori, sì, scusate, abbiamo un possesso senza titolo, facciamo un decreto, una volta il vecchio decreto di esproprio. Quindi non raccontiamo le storielle, siamo precisi un po', perché chi ci ascolta veramente... Bene non è tanto bene, Presidente.
Lo so, però,
è qualcosa che dovrebbe far indignare ogni cittadino, benissimo, perché qualcosa è scandaloso.
Va bene. Allora, prego, Assessore Lianello.
Allora, io prima di spiegare non le permetto di dire che intorto la gente, questo se lo tiene lei per tutto per lei, perché io non intorto nessuno, io ho detto i fatti come sono andati e sto parlando di tecnica giuridica. Allora, quello che lei sventola così da due ore non è una domanda di un permesso a costruire che uno me la domanda e io lo rilascio. Quel 42 bis, forse non l'ha letto bene la normativa sul codice apposito, prevede tutta una serie di passaggi, compresa la transazione. Prima di arrivare a 42 bis, e se c'è, se lo può leggere, perché se ce l'ha se lo può leggere, se no se lo trova, ci sono delle attività da dover fare, lo dice la norma, non è che io presento al comune il permesso a costruire e quello me lo ridà. Prima di arrivare a 42 bis bisogna passare anche in consiglio comunale, prima del 42 bis bisogna transare, bisogna...
Tigliere Paverini!
Non è così! Non è così, hanno accolto una delle domande, non hanno condannato, la condanna prevede che la condanna alle spese legali, c'è la condanna alle spese legali,
consigliere Paverini, il TAR lo sa meglio di me,
consigliere Paverini,
ci ha condannato che siamo...
Quella procedura del 42 bis prevede un iter preliminare al 42 bis e io non intorto nessuno, ha capito? Io non intorto nessuno, perché quello che dico, siccome è registrato, uno lo va a vedere nella norma e poi dice se intorto qualcuno. Io non intorto nessuno, mi informo prima delle cose, me le studio, me le vedo e poi cerco di dare quella che secondo mia scienza e conoscenza è l'interpretazione che do, ma la do su norme. È più facile darlo su norme su più che favole, perché la favola è più interpretabile. La norma a un certo punto c'ha un dettato letterale che se uno legge lo capisce.
Prego, consigliere Romagnoli.
Ah, devo rispondere?
No, no, consigliere Perini, no. Prego, consigliere Romagnoli. Poi fa le dichiarazioni di voto alla fine. Prego, consigliere Romagnoli.
Dicevo poco fa a una persona che la politica è uno schifo e sinceramente è una, lo confermo in questo istante, ma io non ho seguito la cosa, non sono un avvocato e quant'altro, però ho capito bene e ringrazio il dirigente per la spiegazione che ha dato, perché il dirigente ha dato la realtà dei fatti e ha spiegato molto bene l'iter. Però devo fare una domanda, perché per capire se ho capito bene io. Tutti questi caos che sono venuti fuori, di fatto c'è una sentenza molto, molto chiara e limpida. Alla fine di tutti i discorsi viene applicata questa legge, la 42 bis, e sulla base di questa legge avete fatto dei calcoli e estrapolato un valore che sono 48.000, è quello che diceva prima. Farete questa proposta alla famiglia Quaglia, ok? E che potrà accettare o meno, comunque questi soldi verranno depositati nella Cassa Depositi e Prestiti, ok? E noi diventeremo comunque proprietari della particella. Ho capito bene? È un esproprio a tutti gli effetti. Quindi? Di cosa stiamo parlando? È un esproprio. Quindi noi di fatto alla fine la legge prevede che ci sia un esproprio. Quindi alla fine di tutti quanti i discorsi la famiglia Quaglia diceva: ok, guardate, ci fate questa, andate avanti con questa proposta qua in questo modo così. Noi abbiamo atteso evidentemente troppo, se no non c'era quella sentenza. Comunque alla fine facciamo un esproprio da offrendo il minimo indispensabile per questa transazione. Quindi noi espropriamo alla famiglia Quaglia questo terreno, ne diventiamo proprietari, problema risolto, non ci saranno gerani in mezzo al parcheggio del palazzetto, ma sarà di nostra proprietà, con dei soldi che sono lì e la famiglia Quaglia dovrà decidere se prenderli o meno. Ok, mi è chiaro tutta questa cosa, la ringrazio di nuovo. Non capisco tutto il resto e ho alcuni dubbi che sinceramente mi mettono molto ansia, perché si denota, secondo me, un'assoluta mancanza di trasparenza della gestione, dell'ennesima gestione di uno degli eventi che vengono normalmente in questo comune. Questo mi dispiace, che non è chiaro, non è chiaro. Grazie.
Bene, consigliere Magnoli. Non abbiamo altri iscritti per dichiarazione di voto. Prego, consigliere Beverini.
Solo una breve replica all'assessore Anello, che si è sentito piccato perché ho detto intorta. Allora preciserò e rettifico. Fornisce una disinformazione, perché ripeto, qui non è diritto, qui c'è semplicemente che non abbiamo risposto a un'istanza entro 30 giorni, tanto che il TAR non ha parlato neanche del merito. 30 giorni, avevamo di tempo, non abbiamo risposto. Siamo precisi certe volte, ripeto, non cerchiamo per forza quando si sbaglia di attaccarsi sugli specchi. Si è commesso un errore, abbiamo dato un mandato che era inutile darlo questo mandato, ci abbiamo speso altri 3.000 euro sopra. Le procedure, tutto quello che aveva fatto, quel bel discorso, qui c'era poco da valutare, c'era solo da provvedere a sanare questa posizione che era un possesso senza titolo. Bastava 30 giorni e attivarsi, quello che ci chiedete oggi, quindi ripeto, niente transazione, niente storie di cucina, nient'altro. Ci hanno fatto un'istanzina, tanto che ripeto per la 50ª volta perché sembra così complicato, ma non è poi così complicato. Anche un semplice mezzo avvocato, come mi definisce Guidarelli, riesce a interpretare questa posizione. Insieme a suo figlio sono un po' più avanti forse, e quindi era un semplice decreto, un semplice decreto di
bene, consigliere Perini,
prego. No. Il mio voto è contrario, pertanto
mi sembra che ti ha bruciato perché è tre volte che lo ripeti. Poi mio figlio c'ha pure 5 anni meno di te, per cui
nella vita si fa molto altro poi per crescere, si ricordi sempre.
Bene, abbiamo terminato con gli interventi, quindi passiamo alla votazione dell'atto. Ho detto chiesto il voto, si è iscritto Paverini. C'è qualcun altro? Prego.
Allora, fermo restando che è assolutamente legittimo risarcire, diciamo, gli eredi Quaglia, noi voteremo contro, perché poi dal mio intervento iniziale ci abbiamo girato attorno, ma io ripeto, voglio e ripeto, se non sarà il dirigente ce ne occuperemo in qualche modo noi. Voglio che questo episodio sia riconducibile alle responsabilità originarie di questa cosa. Il Consiglio di Stato è stato molto chiaro, queste aree sono state occupate in maniera illegittima dalla pubblica amministrazione e questa cosa non cade in prescrizione. Quindi io mi appello innanzitutto al dirigente per fare una relazione ben approfondita per la Procura della la Corte dei Conti, altrimenti saremo noi che prenderemo in carico questa cosa e andremo avanti, perché ripeto, bisogna finirsela col fatto che, e poi questo è paradossale, perché dopo 25 anni, cioè noi abbiamo dei simpatici anzianotti, no? Che si godono gli ultimi giorni della loro vita nelle loro case serviti e riveriti, no? E le prossime generazioni, le generazioni di oggi si devono accollare, diciamo, questo onere per atti che la sentenza parla chiaro, illegittimi, fatti dall'allora amministrazione. Quindi noi seguiremo attentamente questa vicenda e comunque noi voteremo contrario a questo atto. Grazie.
Bene, consigliere Arcioni. Non ci sono altri iscritti, quindi andiamo alla votazione dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 24, votanti 24, astenuti 0, favorevoli 16, contrari 8. Contrari Di Nocenzo, Silvi, Leli, Peverini, Solari, Rossi, Arcioni, Romagnoli. Il Consiglio approva, votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 23, votanti 23, astenuti 0, favorevoli 15, contrari 8. Contrari Di Nocenzo, Silvi, Leli, Peverini, Solari, Romagnoli, Arcioni, Rossi. L'atto è immediatamente eseguibile. Punto numero 31, mi accennava il Presidente della Terza Commissione, lo rinviamo perché non è stato trattato in Commissione, vero Consigliere Guidarelli?
Sì, non è stato trattato.
Quindi lo rimandiamo.
La prossima commissione lo tratterà e poi lo discuteremo.
Bene, quindi passiamo al punto numero 32, sistemazione delle coperture delle tombe loculi di proprietà comunale. No, aspettiamo. Punto numero 32, sistemazione delle coperture delle tombe loculi di proprietà comunale a seguito dei furti avvenuti nel dicembre 2014, gennaio 2015. Verbale di somma urgenza, provvedimento di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi degli articoli 191C3 e 194C1, lettera E del decreto legislativo 267 del 2000. Illustra l'assessore Tini, prego.
Grazie Presidente, questo argomento è già stato discusso in Commissione
E senza che la faccio tanto lunga, noi abbiamo avuto questi tre furti, uno al cimitero di Albacina, uno al cimitero di Santa Maria e uno al cimitero di Collamato, in tempi diversi, però diciamo nell'arco di 25 giorni. L'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno intervenire in maniera abbastanza rapida per non pregiudicare danni ulteriori ai loculi presenti in quei cimiteri. E il Giom da Grillini in data 8 gennaio ha redatto un apposito verbale di sommurgenza che ai sensi del testo unico degli enti locali c'ha questo percorso che questa sera noi ci accingiamo a fare. Come ho già detto in commissione martedì, questo dovrebbe essere, speriamo almeno, totalmente una partita di giro, in quanto nel frattempo l'amministrazione ha attivato le polizze assicurative che dovrebbero coprire, speriamo interamente, il danno subito. Se noi aspettavamo che ci pervenissero i soldi dalle assicurazioni, forse sarebbe passato qualche mese e nel frattempo avremmo creato ulteriori danni. Perciò l'amministrazione, ai sensi di, come ha detto adesso il Presidente, l'articolo 194 del testo unico, ha proceduto a far fare questo intervento e perciò con questo riconoscimento dell'approvazione di questo verbale di sommurgenza da sottoporre al Consiglio Comunale come prevede le norme vigenti. Io non è che devo aggiungere molto, io penso che in presenza di questi eventi, che speriamo non si ripetano, queste operazioni siano da fare per garantire affinché non avvengano ulteriori danni che poi neanche le assicurazioni poi coprono più. Io mi fermo qui, il verbale, il collegio sindacale ha espresso parere favorevole, non mi sembra che debba aggiungere molto, anche perché mi pare che in commissione ne abbiamo già parlato, perciò se ci sono ulteriori domande o specifiche sono a disposizione.
Bene, assessore Tini. Prego, consigliere Leli.
Solo una domanda veloce all'assessore. Se ad oggi sappiamo circa il quantum di quanto ci restituirà l'assicurazione, più o meno.
Adesso a spesa avvenuta si manda tutto i preventivi, le fatture pervenute, si mandano all'assicurazione, poi l'assicurazione ci hanno secondo la polizza, giusto? E noi speriamo che ci corrono al 100%, speriamo, poi magari prossimamente o in commissione o in consiglio diremo come andare a finire, però ancora oggi non lo sappiamo, ecco.
Ok, i tempi più o meno?
I tempi non lo sappiamo.
Sappiamo.
Non dipende da noi, i tempi, okay. Io penso nell'arco dei 3 mesi si dovrebbe definire. Se sono ottimista dico 3 mesi, però
sì, perché non, abbiamo la denuncia, è stata fatta la perizia,
è stato fatto tutto, però l'assicurazione, okay, c'ha il loro iter, adesso le fatture sono pervenute, i lavori sono stati fatti, però ecco, parliamo 8 gennaio, i lavori sono stati fatti, non è che sono stati fatti che è tanto tempo, insomma sono stati finiti diciamo entro il mese di gennaio. Adesso io penso che entro marzo-aprile la questione si dovrebbe definire, però ci riserviamo casomai di comunicarlo appena la questione è definita, magari in una prossima commissione finanza che mi sembra che sia già in cantiere, o magari in consiglio comunale, senza problemi, con la massima tranquillità.
Ok, sì, no, l'ho chiesto perché questo sarà oggetto anche di una nostra prossima interpellanza, per cui dopo lì approfondiremo un po' il discorso delle assicurazioni. Grazie.
Bene, prego consigliere Castrigoni.
Sì, volevo solo un chiarimento. L'assicurazione risponde di tutto il danno oppure solo quello della parte comunale e i privati vanno per conto proprio?
Forse non, ma so, io l'ho fatto, tu non eri in
commissione. Io ho detto.
No, no, ho capito perfettamente. Io l'assicurazione che il comune di Fabriano assicura i beni di proprietà del comune di Fabriano. Noi non abbiamo assicurato, non possiamo neanche farlo, assicurare i beni di privati. Qui riguarda chiaramente le tombe di proprietà del comune di Fabriano. Questi sono danni riferiti a quel tipo di tombe lì, punto.
Chiesta che il comune inoltrerà è solo per la parte comunale.
E per forza per l'assicurazione che c'ha.
Io
non,
chiedo.
Non può essere diversamente, secondo me.
Bene, prego consigliere Arcioni.
No, no, l'episodio, infatti, secondo me, apre una situazione interessante sulla quale, cioè, io non anticipo nulla perché, come diceva giustamente il consigliere Leli, è oggetto di un'interpellanza dell'NCD, però un'interpellanza che è appropriata perché sarebbe curioso se l'assicurazione non coprisse questo danno, perché allora a quel punto ci dovremmo chiedere perché un importo che mi sembra abbastanza importante, no? Dato a un broker assicurativo con un appalto, mi sembra un paio di anni fa, o sbaglio, qualcosa del genere. A quel punto, se non copre un danno così banale, a quel punto verificheremo cosa copre, diciamo, questo importo molto importante, no, di questo broker assicurativo, perché sarebbe estremamente, estremamente curioso, insomma. Quindi, no, ma per carità, ma può darsi pure che scopriamo che magari abbiamo accettato un tipo di contratto che non dovevamo accettare, magari viene fuori anche questa cosa qui, insomma. E quindi io, da questo punto di vista, sono curioso di capire come va questa vicenda, perché se non copre, diciamo, questa cosa qua. Fra l'altro, io vorrei capire, diciamo, questi decreti di somma urgenza, no, legati anche sempre al rapporto assicurativo, perché, per dire, quando è caduto quel famoso albero a Piazzale Matteotti, diciamo, l'assicurazione quindi non copre calamità naturali, non so, eventi, non copre nulla, insomma. Quindi magari tutela per la maggior parte la parte di responsabilità amministrativa dell'ente, non lo so.
Ognuno di noi ha un'assicurazione personale.
Perfetto. No, vorremmo...
Facciamo così, Arcioni, io qui non finiamo più. Io sono d'accordo con te, però c'è anche l'altro discorso che è stato posto l'altra sera in commissione. Io, qui non c'è chiusura, qui c'è una completa apertura. Noi, ci interessa pure a noi, il discorso di questi benedetti loculi, diritto di superficie, diritto di proprietà, comune, non comune, adesso. È un discorso aperto. Adesso è capitato questo. Noi pensavamo che ci rubava rame. Io penso che adesso, in 2 o 3 anni, adesso che viviamo fuori questo discorso. Fino per 50 anni nessuno ha pensato mai a rubare rame dentro il cimitero. Giusto, adesso è successo pure questo. Se poi il Consiglio Comunale, ne parleremo in amministrazione, riterrà opportuno modificare le polizze attualmente vigenti, questa è anche da, ci può fare anche da apripista, su settori di tombe date in diritto di superficie, date in forme diverse o anche altre tipologie di questo qui, ha fatto questa pratica e ha riportato giustamente in velina il discorso del recupero, perché la polizza copre la pianta che cade addosso a una persona, se vede che sulla polizza non c'è, perché se vogliamo assicurare tutto il mondo, e dopo i costi non è più 10, ma diventano 15, diventano 20. Qui è il solito discorso. La polizza attualmente vigente, secondo gli uffici, perché poi non è che noi andiamo a leggere tutte le polizze una per una, tutto questa tipologia di danno è coperta. E abbiamo fatto questa pratica. Poi, siccome il tempo è galantuomo, speriamo ancora qui di starci qualche mese, giusto? E ne riparleremo. Che vedevo di, giusto?
Bene, prego, consigliere Peverini.
Sì, solo un chiarimento. Vedo che in realtà i sinistri, se possiamo così chiamarli, sono capitati 16 dicembre, 30 dicembre e 8 gennaio. Il verbale somma urgenza è stato redatto solo l'8 gennaio. Ma non c'è un termine, mi sembra, 10 giorni per redigere un verbale somma urgenza da quando si è verificato l'evento? O sbaglio? Solo per un chiarimento.
È stato fatto solo da quello che possiamo chiamare la Chietta Evangelisti, ma per le pratiche, perché il furto del 30 gennaio ha comportato un furto su una proprietà comunale, data mentre gli altri erano proprietà che non erano comunali.
No, perché sembra che uno aspetta il secondo, il terzo furto e poi dice: oh, faccio un verbale unico a tutti contenti, felici, insomma, ripeto, io, mi sembra che ogni 10 giorni, cioè il verbale somma urgenza come termine preveda 10 giorni, quindi ripeto, 16-12, furto della toneria di rame, frazione Albacina, presso il cimitero, quindi 30 dicembre, sempre furto presso il cimitero Santa Maria, e siamo arrivati a un furto materiale rame, diciamo analogo furto, frazione Collamato, e vedo che il geometra incaricato responsabile del procedimento solo l'8 gennaio, a mente mi sembra che c'è un termine di 10 giorni per far verbale somma urgenza. Quindi
scusa, io conosco un termine per portarli in consiglio.
Io chiedevo chiarimento, ho detto se voi, secondo me.
Io non sono a conoscenza che ci sia 10 giorni, 5 giorni. c'è, io so che c'è i 20 giorni se non vado errato per portarlo a ratifica del Consiglio Comunale.
Io a mente ricordavo invece che c'è un termine di 10 giorni, però mi posso sbagliare, no, per adesso, questo chiedo chiarimento.
Però scusate,
no, perché sembra veramente un furto che...
Io sono molto ho scoperto stasera che secondo Grazia Arcioni che sono il consigliere più lungo permanenza in questo consiglio. Allora qui stasera 20 giorni perché per fare l'ho detto bene, allora, ossia qui non è che non ci possiamo far mettere a fare gli ingegneri o i tecnici del comune, ossia qui bisogna facciamo ognuno un mestiere nostro, ossia voi fate no, consiglieri comunali, la giunta, ossia la parte tecnica, squisitamente tecnica, per carità, le osservazioni vanno fatte, le domande vanno fatte, però io penso che se un architetto, no, redige un verbale insieme con Giomera di somma urgenza, io penso che non voglio pensare che non sappia le scadenze e non conosca le regole del gioco, no? Quindi, tante volte stiamo qui a discutere, per carità, prima addirittura hai detto che abbiamo fatto dei bilanci non tutti, tante volte quando ti parli io ti pregherei di accendere la lampadina, perché hai fatto delle affermazioni, io prima non ti ho risposto per non fare polemica, se no sarebbe veramente, se era me, no, io non ti ho risposto prima, non è fatto per
trovare... Ma ha tolto la parola, stavo chiedendo un chiarimento, è ritornato sul bilancio.
Mi hai chiesto tutto, sto rispondendo.
Torna indietro, io rispondo.
Basta.
E io sto sul nostro, lei mi ha tolto la parola, stavo facendo una domanda, se permette Presidente.
Ah, non ha finito la domanda.
No, mi ha interrotto, mi ha detto non fa domande, e io chiedevo semplicemente un chiarimento, ho detto, siccome ho visto il furto il 16 dosi, furto 30 dicembre, furto 8 gennaio 2015, chiedevo a chiarimento perché non lo so, non c'è un termine di 10 giorni per fare il verbale, somma urgenza, seconda domanda e poi chiarisco, questa era un'osservazione che ho fatto in commissione, dico, non è preferibile certe volte magari... rivolgersi alle ditte di Fabriano, visto abbiamo interpellato una ditta di Sassoferrato, per carità, nulla questio, però penso che ci sono anche ditte di Fabriano, visto la realtà, le difficoltà stanno affrontando, magari se si può in questi casi di emergenza di chiedere un intervento a queste ditte, insomma, per favorire almeno un po' l'occupazione locale. Prego.
Bene. Non ci sono altri iscritti?
Se io vuole domande, Presidente,
se vuole rispondere, se visto che non...
Vado via, cioè, tanto
ma non dipende da me se vuole o non vuole rispondere l'assessore. Prego, risponde l'architetto Evangelisti, prego.
Allora, i tempi che lei dice non sono per la redazione del verbale somma urgenza. Allora, il verbale somma urgenza lo redice il tecnico quando ritiene che ci siano da, diciamo, salvaguardare, no, delle condizioni per la pubblica incolumità, per la salute pubblica, per le quali non c'è diciamo il tempo no, per creare indugio. E quindi il verbale somma urgenza si redige nel momento in cui il tecnico decide che c'è da intervenire con urgenza. Faccio un esempio, io oggi vedo che c'è un pericolo per strada, ritengo che sia diciamo indispensabile eliminarlo subito, interpello una ditta che è in grado di eliminare subito il pericolo, redigo seduta stante il verbale di somma urgenza. Dopodiché, ovviamente, quando io redigo il verbale di somma urgenza, in quel momento ipotizzo una spesa per la soluzione del problema. A seguito della redazione del verbale di somma urgenza, il tecnico, una volta redatto il verbale, ha 10 giorni di tempo per redigere una perizia giustificativa dei costi da sostenuti e da sostenere, e ci sono 20 giorni di tempo per approvare il verbale e trovare la copertura finanziaria in giunta. Dopodiché ci sono 30 giorni per sottoporre la delibera di giunta al Consiglio Comunale. La delibera di giunta è fondamentale perché io redigo il verbale somma urgenza. Ovviamente diciamo do l'ordine, quindi assegno un lavoro a una determinata ditta, poi per la copertura finanziaria devo passare in giunta, tant'è che se trovo la copertura finanziaria all'interno dei capitoli, verbale somma urgenza non è un debito fuori bilancio. Se come succede molte volte quando si fanno i verbali di somma urgenza, non ho copertura finanziaria all'interno di un capitolo specifico, il verbale di somma urgenza si trasforma anche in debito fuori bilancio. In questo caso il tecnico che segue la manutenzione dei cimiteri, a seguito di questi furti, ovviamente ha eseguito il giorno dell'ultimo furto, l'8 gennaio, che è il giorno che ha anche redatto il verbale di somma urgenza, ha valutato insieme probabilmente all'ASUR che c'era pericolo ovviamente per la salute pubblica, in quanto se le infiltrazioni, diciamo, avrebbero continuato ad entrare all'interno delle tombe ci sarebbe stato un degrado, no, anche no, dei loculi stessi, e quindi ha disposto di fare i lavori in urgenza anziché magari approvare prima un progetto e far passare quei 30-60 giorni dell'iter naturale, diciamo, dell'intervento.
Bene, architetto Evangelisti, deve intervenire, prego consigliere Magnoli.
Grazie. Ma io volevo capire una cosa, ma giustamente un cittadino mi faceva notare, no? Se io ho una casa e ho degli alberi ad alto fusto, devo denunciarli e quindi comunque avere un'assicurazione che per i miei vicini, no? Giustamente. Il comune ha un'assicurazione simile? Abbiamo un'assicurazione che copre, che cosa copre così?
Infatti anche nel verbale, nella delibera d'approvazione del verbale somma urgenza, ovviamente, noi abbiamo l'assicurazione che copre questo tipo di danneggiamento, ma ovviamente i tempi di rimborso dell'assicurazione, che abbiamo attivato ovviamente per rimborsare la spesa sostenuta, a cui manderemo il rendiconto della spesa sostenuta, i tempi di erogazione da parte dell'assicurazione non erano compatibili ovviamente con l'urgenza di intervenire, vista la stagione invernale, nel ripristino delle coperture, perché non è stato tanto per scendere un attimo nel dettaglio di quello che è successo, il fatto del furto della grondaia in sé o del discendente in sé, quanto i danni arrecati per eseguire il furto, cioè per rubare le grondaie sostanzialmente, hanno probabilmente per la fretta o no, o per hanno strappato le grondaie, quindi togliendo sia i supporti delle grondaie ma danneggiando tutti i massetti di copertura e le guaine impermeabilizzanti. Quindi è stato forse maggiore il danno arrecato nell'operazione indotto, nell'operazione del furto, che è quello che poi ha consentito, diciamo, anche, no, il percolamento dell'acqua all'interno, che non il furto del manufatto in sé sostanzialmente. Infatti nel ripristino sono più le somme spese per ripristinare, tra virgolette, il danno arrecato che non il ripristino dei 50-100 metri, no, di manufatto da sostituire. E comunque, diciamo, anche nella delibera è citato il discorso dell'assicurazione, nella delibera di giunta, e abbiamo già provveduto a fare la denuncia, inoltreremo ovviamente il rendiconto della spesa sostenuta.
Bene, architetto. Non ci so. Prego consigliere Lì.
Posso? No, c'era prima il consigliere Sforza.
Non l'avevo vista, prego consigliere Sforza.
Una domanda all'architetto. Il verbale di somma urgenza non si fa al momento del danno arrecato?
Allora, insomma, urgenza si fa nel momento, come dicevo prima, in cui il tecnico decide, che arriva sul posto, decide che senza alcun indugio, come recita l'articolo 176, bisogna intervenire per evitare il perpetuarsi del danno oppure per salvaguardare condizioni di salubrità o di pubblica incolumità.
Ecco, siccome qui praticamente i danni sono in tre diversi siti, Albacina, Santa Maria e Collamato, praticamente uno in data 16/12/2014, un altro in data 30 dicembre 2014. Allora, tra il primo e il secondo passa 14 giorni, tra il 30 e in data 8 gennaio l'altro danno, infrazione di Collamato, e poi noi redigiamo il verbale di somma urgenza l'8/1/2015. E come che se noi praticamente prevediamo il futuro, cioè noi col primo danno al 30 al 16/12/2014 facendo il verbale l'8/1/2014 2015 praticamente avvaliamo tutti e tre con un solo verbale. Questo secondo me è una questione di prassi, secondo me andava fatto più di un verbale di somma urgenza.
Allora, la situazione è nata in questo modo. Ovviamente io ho quante buche per strada a Fabriano? Tante, innumerevoli. Ovviamente, quando faccio il verbale somma urgenza per riparare una buca? Quando ritengo, nel momento in cui ritengo che una particolare condizione, indipendentemente da quando si è è successo l'evento, potrebbe recare pregiudizio grave per la pubblica incolumità, o ritengo che ricorrano gli estremi della sommorgenza. Ovviamente dopo il primo furto è stato eseguito un sopralluogo e probabilmente non si erano verificati problematiche così gravi come dopo il secondo, che poi passano 15 giorni, non è che passa un chissà quanto tempo. Dopo l'ultimo furto, probabilmente il tecnico che segue la manutenzione dei cimiteri, visto anche l'aggravarsi delle condizioni in cui si erano trovati gli immobili a seguito dei primi due furti, ha deciso che non c'era più possibilità di aspettare per poter intervenire, ma ha, credo anche giustamente, deciso di intervenire con urgenza per sanare tutte le situazioni di degrado che si erano venute a creare, tra l'altro credo anche con l'ausilio e il sopralluogo con personale dell'ASUR, proprio per giudicare se questo pericolo potesse anche causare problemi per la salubrità, visto che all'interno dei loculi erano presenti delle salme in decomposizione che probabilmente con il degrado delle cappelline avrebbero potuto anche creare problemi di tipo differente. È soltanto questo, non è il verbale sommergenza, si redige quando l'addetto alla manutenzione o quando il tecnico che interviene a seguito di una problematica ritiene, ripeto, come recita anche l'articolo 176 del codice, che non c'è possibilità di indugio di fronte alla possibilità di intervento.
Bene, prego consigliere Eli.
Sì, un ulteriore chiarimento. Siccome diciamo che gli atti che giungono in consiglio comunale devono essere perfetti anche per quanto riguarda la forma, non solo il contenuto, la sostanza, volevo chiedere a questo proposito un parere al segretario comunale se secondo lei la procedura che è stata seguita di somma urgenza in questo caso è conforme proprio alla norma succitata del 176 del codice. Cioè, nel senso, se non fosse stato invece opportuno, per non dire necessario, appunto, eseguire tre diversi verbali di somma urgenza relativamente ai tre diversi furti. Grazie.
Prego, segretario.
Sì, letti gli atti, vista l'istruttoria eseguita, ritengo che l'operato dell'ufficio sia stato corretto e conforme alle norme di legge, che già l'architetto Evangelisti ha ben illustrato.
Bene, andiamo avanti. Prego, consigliere Peverini.
Sì, un po' seguo adesso, dopo il parere del segretario ne prendiamo atto, ma personalmente qualche perplessità rimane, tanto proprio sulle considerazioni che ha fatto l'architetto, perché ha detto arriva sul posto, costata il pericolo e il pregiudizio grave, se non c'è possibilità di indugio fa il verbale somma urgenza. Quindi per capire, perché accendo la lampadina, al 16 dicembre non c'era questo pericolo grave, questo pregiudizio grave, questa possibilità di non indugiare. Al 30 dicembre non c'era, siamo arrivati all'8 gennaio, in quel caso è scattato il pericolo grave sia per l'8 sia per il 30 che per il 16 dicembre, quindi questo è quello che è accaduto.
Bene. Chi risponde a Peverini? Prego, l'architetto?
No, io rispondo, prego, architetto, ma credo di aver già ampiamente risposto e quindi non credo sia necessario replicare.
Bene, andiamo avanti, non ci sono altri iscritti, dichiarazione di voto, nessuno, quindi mettiamo in votazione l'atto. La votazione è aperta. Bonafoni. La votazione è chiusa, presenti 23, votanti 23, astenuti 5, favorevoli 16, contrari 2, contrari Romagnoli, Arcioni, astenuti 5, Silvi, Leli, Peverini, Solari, Sforza, il Consiglio approva. Votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 23, votanti 23, astenuti 3, favorevoli 16, contrari 4, contrari Romagnoli, Arcioni, Peverini, Solari, gli astenuti sono 3, Sforza, Silvi, Leli. L'atto è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 33 dell'ordine del giorno, modifica regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 84, del 13 maggio 2014. Illustra l'assessore Tini, prego.
Dunque, grazie Presidente. Questa modifica scaturisce da un'osservazione pertinente del professor nonché avvocato Peverini, che questa sera è un esperto di, vedo con piacere che è un esperto di architettura, un esperto di ingegneria, un esperto. E io, perché io se i consiglieri sono così bravi, perché questo. L'osservazione che ha fatto va bene, nel senso che è una specifica a regolamento che abbiamo a suo tempo approvato, è un chiarisce magari in maniera più forte quello che c'era scritto. Mi sembra che in commissione abbiamo concordato un'ulteriore specifica all'articolo 27, che lo presenti tu? Ah, perfetto, allora Peverini per cortesia.
Prego, consigliere Peverini.
Questo ci permette. Ma
non finiscono. Ah, vai. Beh, scusi, Soldini. Pensavo avesse finito, scusi.
Penso che l'emendamento, io sto preannunciando che in commissione, in maniera unanime, mi pare aver capito, abbiamo concordato una piccola ulteriore modifica al documento che è stato consegnato ai consiglieri comunali, perché è ancora rafforzativo l'articolo 27, comma settimo, di quello che vogliamo dire. Qua, io stavo dicendo che quando le osservazioni vanno nel senso di maggiore chiarezza e una maggiore anche lettura, una migliore lettura dei documenti che abbiamo, io l'ho accettato con volentieri, perciò faccio. Peverini ha posto una questione che chiarisce un aspetto che ritengo giusto che sia fatta, perciò e poi in commissione parlando molte volte, se magari per tutti gli atti, no, si potesse avere la serenità e la collaborazione che si è avuto con questo, magari molte volte si potrebbe proporre al Consiglio Comunale magari documenti migliori, che molte volte invece magari ci mettiamo a fare confusione oppure fa cagnara su cose che non. Di poco, questo è un regolamento che c'è la sua valenza, è giusto che sia chiaro per tutti, in maniera tale che non ci sia possibilità di interpretazioni in un modo o in un altro secondo a chi fa più comodo, perciò va in questo senso e penso che il Consiglio faccia bene ad approvarlo.
Prego, consigliere Beverini.
Allora, ringrazio l'assessore per aver presentato questa proposta. Quando le proposte sono interessanti è giusto che vengano recepite. Beh, ci abbiamo messo 4 mesi, questo bisogna dirlo adesso, insomma. Io capisco i tempi dell'amministrazione, speriamo che non pagano a 4 mesi, perché sennò veramente quei poretti che devono riscuotere si trovano forse più di là che di qua. E quindi, cioè, in realtà un po' per fare una breve cronostoria, perché è stata dura, ma ci siamo riusciti a presentarlo e poi, grazie anche alla collaborazione della commissione presieduta da Guira Derli, siamo riusciti anche a migliorarlo insieme all'assessore su un emendamento a seguito di una nuova proposta fatta dal dirigente pertinente. In realtà la mia proposta nasceva sulla base di 2 vizi che avevo rilevato in data 21 ottobre 2014, e sul quale non avevo mai ricevuto risposta, tanto che più volte in sede di comunicazione avevo chiesto il parere da parte del dirigente, tanto che lo stesso presidente del Consiglio, per ogni tanto attento non solo su Facebook ma anche alla seduta consiliare, si attivava immediatamente, riconosceva i requisiti per la trattazione della mia proposta e invitava il dirigente ad emettere il parere, come previsto dal regolamento di contabilità, entro 7 giorni lavorativi. Io capisco gli impegni della dottoressa De Simone, dopo solleciti incontri siamo arrivati, io il parere ancora non l'ho ottenuto, ma siamo arrivati alla presentazione della proposta. E su questo dopo faccio anche una domanda al segretario, se era dovuto oppure no questo parere entro 7 giorni lavorativi. A mio avviso era più che mai dovuto, in quanto è previsto proprio dall'articolo 57,6 che, anche se, come sosteneva, mi ha sempre sostenuto il dirigente a voce, quindi non avrei mai saputo se non a voce, anche per qualsiasi caso in cui non può essere formulato il parere in regolarità contabile, ovvero lo stesso non sia positivo, non necessiti integrazioni e di modifiche, con le relative motivazioni il dirigente del servizio preponente esprime motivato parere entro 7 giorni dal ricevimento. Quindi, per dire semplicemente una cosa, perché io per arrivare a questa proposta modificativa di un regolamento che era stato fatto anche con il voto del sottoscritto, presentato dunque dall'amministrazione, in quanto oramai era diversi anni, non mi ricordo di preciso, circa 1997 che non veniva modificato questo regolamento di contabilità, quindi do atto che finalmente ci si è messo mano, ma portava 2 vizi. Questi 2 vizi che avevo rappresentato, uno era costituito proprio dall'articolo 7, comma secondo, che riguarda l'utilizzo del fondo di riserva, che oggi il presidente Pariano in sede di comunicazione ne ha dato subito esecuzione, ovvero tutte quelle delibere in cui vi è l'utilizzo del fondo di riserva ne deve essere data comunicazione in sede di consiglio. Questo articolo 7 è stato così modificato e accolto in pieno dalla dirigente, la quale ripropone nella proposta proprio l'articolo 7, comma secondo, come scritto al sottoscritto, di cui do lettura. Il fondo è utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità nei casi in cui si rifino esigenze straordinarie di bilancio o dotazioni di interventi di spesa corrente si rilevano insufficienti. Scusate, questo era l'articolo come era costituito originariamente. Sì, poi, sì, scusa, sì, sono partito. Ho acceso la lampadina in ritardo, assessore, che devo fare? Siccome ho detto non era possibile derivare il limite temporale entro il quale la deliberazione giunta debba essere comunicata al Consiglio Comunale, come è avvenuto oggi in sede di comunicazione, si propone la modifica, quindi l'intero comma, nei seguenti termini. Il fondo è utilizzato con deliberazione dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare entro il primo Consiglio Comunale utile, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni e gli interventi di spesa corrente si rilevino insufficienti. L'articolo poi 27 riguardava la riscossione e il versamento. Al comma 7 così prevedeva: le somme riscosse a qualsiasi titolo dei relativi incarichi debbono essere versate presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita al regolamento di contabilità. Il sottoscritto così lo, diciamo, lo modificava e proponeva: le somme riscosse a qualsiasi titolo dai relativi incarichi debbono essere versate presso la, tesoreria dell'ente entro 10 giorni dalla riscossione. Vado un po' veloce. In realtà, ecco, sulla base di questa proposta non ebbi nessun parere, tanto da arrivare a fare delle interpellanze e arrivare all'odierna modifica. In realtà mi ha sempre sostenuto il dirigente che la mia proposta era ricevibile, poi magari è qua presente in un chiarimento poi tranquillo tra persone reciprocamente rispettose, mi motiverà per quale motivo per 4 mesi non ho ricevuto questo parere. In realtà la proposta che mi viene presentata dal dirigente riprende il mio articolo 7 in toto e modifica l'articolo 7. La modifica, l'articolo 27,7, in realtà nasce da un ulteriore vizio del dirigente, in quanto ha già nell'articolo originario regolamento di contabilità non aveva fatto un distinguo tra centri interni e esterni. E se permettete, un semplice ragazzo, forse non più un po' anziano, c'ha ragione qualcuno, consigliere minoranza non poteva immaginare che c'era anche una distinzione che lei stessa non aveva fatto tra gente interna e gente esterno, e quindi se io ho sbagliato a fare la modifica all'articolo 27 era già un errore indotto dalla dirigente, in quanto non aveva precisato anche lei, quindi doppio errore, la differenza tra gente interno e gente esterno. Per venire quindi all'articolo, ad oggi come è modificato l'articolo 27,7 in materia di riscossione e versamento, testualmente recitava: le somme riscosse a qualsiasi titolo dei relativi incarichi debbono essere versate presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita al regolamento di contabilità. Non si capiva qual era questa cadenza, tanto che siamo giunti alla modifica odierna, così scritto l'articolo 27,7: gli incaricati interni della riscossione devono riversare alla tesoreria dell'ente le somme riscosse nella decade precedente entro il giorno successivo alla scadenza della stessa, così come modificato in sede poi di commissione. Do lettura, se il Presidente mi consente, quindi dell'emendamento. L'emendamento è così scritto: modificare il primo capoverso dell'articolo 27,7 della proposta numero 6 del 13 febbraio 2015 nei seguenti termini. Gli incaricati interni della riscossione devono riversare alla tesoreria dell'ente le somme riscosse nella decade precedente entro il giorno successivo alla scadenza della stessa. Bene, finalmente siamo arrivati a questa modifica del regolamento. Ripeto, ci è voluto 4 mesi, ho dovuto depositare un'interpellanza, ho fatto più comunicazioni che non si sa, il Presidente una volta mi ha seguito, poi il resto mi ha abbandonato e finalmente siamo arrivati a questa modifica. Sinceramente io sono ancora lì fermo, comunque per quale motivo il dirigente competente non mi ha fornito, pur dovendo ai sensi l'articolo 57,6, il dovuto parere entro 7 giorni lavorativi. Prego.
Prego, dottoressa Simone, prego.
Allora, abbiamo sentito la versione del consigliere. Allora, con nota protocollo 53407 del 21/10/2014, il presidente Luciano Pariano trasmette al dirigente dei servizi finanziari, a norma dell'articolo 6 del comma 1 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, una proposta di deliberazione consiliare per la modifica del regolamento di contabilità presentata dal consigliere Peverini, che recita quanto detto dal consigliere Peverini. Allora, qual è il discorso? L'articolo 56, o meglio, l'articolo 59 del regolamento di contabilità sul parere tecnico e di regolarità contabile ricalca quanto previsto dall'articolo 49 del testo unico degli enti locali, che vado qui a recitare, vado qui a leggere. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Occorre capire cosa sia una proposta di deliberazione e chi è il soggetto competente a predisporre e redigere proposte di deliberazioni. Chiaramente non viene detto in modo esplicito, ma se si legge attentamente l'articolo 59 del regolamento di contabilità, facendo riferimento al comma 5 dell'articolo 59, al comma 6 dell'articolo 59, le proposte di provvedimento in ordine alle quali per qualsiasi ragione non può essere formulato il parere di regolarità contabile, ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitano di integrazioni e modifiche, sono inviate con relative motivazioni del dirigente del servizio finanziario al servizio proponente entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento. Vorrei capire se il consigliere Preverini si ritiene essere un servizio proponente, quindi un soggetto della struttura organizzativa del comune di Fabriano, in quanto le proposte di deliberazioni tecnicamente vengono redatte dagli uffici competenti e i dirigenti di quegli uffici esprimono il parere di regolarità tecnica, e se queste proposte di deliberazioni redatte dai servizi e non dai consiglieri o dagli assessori della giunta comunale, se comportano riflessi contabili, finanziari, economico-patrimoniali, un parere anche da parte del responsabile del servizio finanziario. Per cui la richiesta da lei fatta legittima doveva essere recepita in un atto, in una proposta di deliberazione che doveva essere redatta dall'ufficio competente. Per cui su quella proposta di deliberazione poi redatta dall'ufficio competente vengono apposti i pareri di regolarità tecnica e contabile chiesti dal testo unico degli enti locali ai sensi dell'articolo 47 e dall'articolo 59 del regolamento di contabilità che lei ha recitato. Tant'è vero che non è stato proposto a questo consesso, a questo consiglio comunale, la comunicazione che lei chiama proposta di deliberazione che ha fatto pervenire alla scrivente tramite il presidente del consiglio comunale, ma è stato predisposto un apposito atto deliberativo a firma della scrivente, in quanto il servizio componente a recepire la richiesta da lei avanzata è il servizio del settore della scrivente, che si è trovata a dover esprimere un parere sia di regolarità tecnica in quanto responsabile del servizio che ha redatto la proposta di deliberazione, sia un parere di regolarità contabile. Ecco che in questo caso trova piena applicazione l'articolo 47 del testo unico e l'articolo 59 del regolamento di contabilità. Quindi io ho dovuto recepire con un mio atto che porta la mia firma come proposta di deliberazione, il dirigente proponente che voi tutti avete, con tanto di pareri, predisposto dalla sottoscritta, facendo propria la nota, protocollo, numero del, col quale il consigliere, un assessore, chiunque, può legittimamente avanzare delle richieste, delle proposte che poi gli uffici trasformano in atti amministrativi e provvedimenti a valenza giuridica interna e esterna al Comune di Fabriano, poiché l'adozione di provvedimenti amministrativi è di competenza dei responsabili degli uffici, ivi incluse la redazione delle proposte di deliberazione. Sì, ma devono essere recepite, cioè nell'atto tecnico che si chiama proposta. Anche l'assessore può farlo, chiunque può farlo, ma anche il segretario può intervenire a supporto, anche un cittadino, un'associazione, chiunque può proporre all'amministrazione comunale di adottare un atto deliberativo, proposta di deliberazione redatta poi dagli uffici competenti in materia, che tratti quell'argomento o quell'argomento specifico o che riporti un testo ben definito. Per cui il suo testo, le sue richieste sono state poi, dopo un confronto che abbiamo avuto, che non si è potuto svolgere prima, purtroppo per varie motivazioni attribuibili anche, diciamo, alla scrivente assolutamente, però quando siamo riusciti finalmente ad incontrarci c'è stato uno scambio, credo, collaborativo e costruttivo, perché infatti la sua proposta, così come era stata avanzata ad ottobre, non poteva essere recepita completamente, perché Gli incaricati si distinguono tra esterni e interni, quindi se volevamo mettere un limite lo potevamo fare soltanto per gli incaricati interni, perché io ho fatto presente che per gli incaricati esterni ci sono delle disposizioni di legge che disciplinano dettagliatamente le modalità di riscossione e riversamento in tesoreria comunale delle somme di competenza dell'ente per i quali gestiscono le attività di riscossione. Per cui la mia non è stata una mancanza, ma proprio un'impossibilità, chiamiamola tecnica, operativa, giuridica, ad esprimere il parere di cui all'articolo 59 del regolamento di contabilità e di cui all'articolo 49 del testo unico, perché effettivamente non vi era il provvedimento amministrativo definito proposta di deliberazione di giunto di consiglio dal testo unico sul quale il responsabile del servizio competente o il responsabile di ragioneria sono chiamati ad esprimere il proprio parere.
Prego, consigliere Peverini.
Ringrazio la dottoressa per i chiarimenti forniti, però qualche eccezione la devo sollevare. In primis, ha letto parzialmente la nota protocollo 53407 presentata dal presidente di questo consiglio comunale. Se il presidente del consiglio comunale scrive: a norma dell'articolo 6,1 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, il consigliere Peverini ha presentato una proposta di deliberazione consiliare per la modifica del regolamento, ok, verificato dallo scrivente che la proposta possiede i requisiti per la trattazione da parte del Consiglio, sì, dottoressa, i requisiti il Presidente l'ha individuati, io adesso mi rimetto al Presidente. Quindi per me la proposta aveva tutti i requisiti, quindi questa proposta doveva semplicemente andare avanti, tanto che si trasmette al fine di predisporre la proposta deliberativa. Ma aveva i requisiti, finisco poi dopo lascio la parola, quindi uno, i requisiti erano stati individuati al Presidente, eventualmente era un problema tra lei e il Presidente di questo Consiglio Comunale, tanto che sollecitava il suo parere anche con una mail datata 14 novembre 2013. Faccio seguito a quanto trasmesso in data 21 ottobre, protocollo 53407, richiamando a lei, la signoria vostra, agli adempimenti necessari che permettano allo scrivente l'iscrizione della proposta del sottoscritto. Seconda eccezione che le devo fare, e su questo vorrei anche un parere del nuovo entrato, del nuovo segretario. In realtà l'articolo 59 del regolamento di contabilità fa riferimento a proposte di deliberazioni sottoposte alla Giunta e al Consiglio, nei poteri di tutti i consiglieri comunali, e non è che qua sto a fare una disquisizione perché ho qualcosa di personale su questo, ma semplicemente perché qui si deve tutelare l'organo politico che rappresentiamo, l'espressione della volontà di cui ci facciamo portavoce. Si tratta proprio a quel ruolo consiliare. In realtà il servizio proponente, a mio modo di vedere, è chi presenta la proposta. Nei poteri del consigliere comunale c'è la possibilità di presentare una proposta di deliberazione, pertanto il ragionamento che ha fatto per me cade sotto questo aspetto, in quanto lei era tenuta a norma dell'articolo 59,6 a rispondere al servizio proponente, che era il sottoscritto in questo caso, entro 7 giorni lavorativi. Seconda cosa, io ancora non ho ben capito per quale motivo la proposta non era accoglibile, in quanto un articolo è stato ripreso in toto, il secondo articolo è stato modificato solo il primo capoverso, ma modificato perché? Perché era sbagliato anche il regolamento di contabilità, in quanto era lei stessa che ce l'aveva presentato e non faceva la distinzione tra agenti interni e agenti esterni. E io come facevo a capire in realtà questa differenza? Non avevo assolutamente la conoscenza che c'era questa distinzione. Pertanto mi rimetto comunque al segretario comunale se il parere doveva o non doveva essere espresso e se il sottoscritto può essere individuato come servizio proponente, oltre che, ripeto, c'è una nota del Presidente del Consiglio Comunale che individua e definisce che la proposta possiede tutti i requisiti per la trattazione da parte del Collegio. Grazie.
Bene, allora, prima di dare la parola al segretario, ha chiesto di intervenire la dottoressa Simone, prego.
Allora, il Presidente Pariano ha esaminato l'ammissibilità della sua richiesta a norma dell'articolo 6,1 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Quindi, in base a quelle che sono le competenze del Presidente del Consiglio Comunale che gli sono attribuite dalla legge e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, ha valutato se quanto dalle richieste rientrava nelle materie di competenza e poteva essere trasmesso agli uffici per essere tradotto in una proposta di deliberazione. Tant'è che lo stesso Presidente Pariano, una volta che ha valutato che sussistessero i requisiti previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, ha trasmesso alla scrivente la sua richiesta, specificando nella sua comunicazione di provvedere alla predisposizione della proposta deliberativa corredata dei prescritti pareri. Predisposizione da parte quindi dell'ufficio competente corredata dai relativi pareri. Non ha trasmesso la sua comunicazione dicendo provveda ad apporre il parere di regolarità contabile sulla comunicazione di Peverini, ma ha detto il consigliere Peverini ha legittimamente avanzato una richiesta, provveda a predisporre la proposta deliberativa con cui si recepisce questa richiesta corredata dei prescritti pareri. Poi, per quanto riguarda il resto, per cui la sua non è una proposta di deliberazione, se lei poi si ritiene essere anche un servizio della struttura organizzativa del Comune di Fabriano, chiederemo poi al segretario, risponderà se il consigliere comunale è un servizio. E quindi questo punto qua. Poi il discorso dell'errore o non dell'errore. Lei appunto ha fatto una richiesta di modifica di regolamento al regolamento ritenendo che ci fossero delle imperfezioni e delle deficienze in questo regolamento, per cui lei stesso dall'alto della sua conoscenza, in base a quelle che sono le sue conoscenze e competenze, ha ritenuto di essere in diritto, giustamente, e in ragione a richiedere determinate modifiche. Per cui dire che poi lei è stato indotto in errore quando lei stesso di propria iniziativa ha ritenuto di dover apportare delle modifiche a un regolamento giuridicamente e tecnicamente sbagliato, cioè non lo so, è un po' contraddittoria la sua affermazione. Tant'è che in una serie di comunicazioni che non sto qui a tirare fuori come ha fatto lei, le ho fatto osservare che la sua richiesta, anche se ammissibile da un punto di vista per quanto riguarda il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, doveva essere leggermente modificata, perché altrimenti, se recepita in toto in una proposta di deliberazione, avrebbe comportato un mio parere di regolarità tecnica e contabile, in questo caso parzialmente favorevole, quindi favorevole per quanto riguarda la modifica relativamente all'articolo 2, per quanto riguarda l'articolo 7,2 per quanto riguarda il fondo di riserva, ma non favorevole per quanto riguarda l'articolo 27,7. Certo, non per errore indotto dalla scrivente, considerato che lei, di sua iniziativa, ha ritenuto di dover essere in diritto di richiedere delle modifiche a un regolamento che ha ritenuto giuridicamente e tecnicamente inappropriato.
Grazie, dottoressa Simone. Prego, segretario.
Sì, allora, il quadro, a mio avviso, è alla fine semplice, nel senso che il consigliere ha avanzato una richiesta di modifica del regolamento di contabilità, e questo ovviamente non solo in osservanza delle prerogative che lui è intestatario come tutti i consiglieri, in tal senso dal punto di vista del testo unico degli enti locali, ma anche dall'articolo 6 del regolamento del funzionamento del Consiglio. La richiesta è stata debitamente recepita dal Presidente del Consiglio Pariano, che l'ha trasmessa alla dirigente del servizio finanziario per la predisposizione della proposta deliberativa corredata dai prescritti pareri, e correttamente la dirigente del servizio finanziario ha dato applicazione dell'articolo 59 del regolamento di contabilità secondo quanto ha ampiamente illustrato la stessa dirigente nel suo intervento. Quindi io non rinvengo nessun profilo di criticità in questo percorso.
Prego, consigliere Peverini.
Sì, grazie Presidente. Io però avevo fatto una domanda ben chiara, segretario. Posso essere, ma io come tutti i consiglieri comunali, individuati come servizio proponente oppure no? Uno. Due, rispondo al dirigente. Lei stessa non ha fatto la distinzione tra agente interno e agente esterno, giusto o sbagliato?
Allora, consigliere Peverini, il regolamento di contabilità chiaramente è scritto ed è impostato, e quindi le proposte delle delibere sono rivolte e dirette verso i servizi, quindi certamente i consiglieri non sono dei servizi comunali, questo mi sembra palese.
È una limitazione di un potere consigliare.
La richiesta di modifica che lei ha avanzato è espressione delle prerogative che il testo unico le intesta, giustamente le attribuisce, e che è stata anzi recepita da parte del dirigente del servizio interessato, che è la dottoressa De Simone. Quindi non ravviso nessun profilo di criticità in questo percorso.
Bene, prego consigliere Crogetti.
Allora, io ringrazio Peverini che si è attivato per migliorare e apportare questa modifica al regolamento di contabilità. Un regolamento di contabilità di cui abbiamo lavorato molto, sia nella precedente amministrazione, e poi l'abbiamo ripreso il percorso da capo in questa amministrazione fino alla completa approvazione. Avevamo avuto dagli uffici un testo base su cui ragionare, su cui non erano previsti i tempi con cui dovevano essere apportati i relativi pareri. Abbiamo messo questi tempi, concordati tra l'altro anche con l'ufficio in senso estensivo e senza nessun cercando di dare a tutti i giusti tempi per poter essere esaminati agli atti. Non dico ad oggi, perché è un paio di mesi che ci guardo, che questi tempi sono completamente disattesi. E penso che l'iter di approvazione degli atti amministrativi di questo comune siano tra i più lunghi del centro Italia. E qui mi fermo.
Bene, consigliere Crocetti, non ci sono altri interventi. Intanto è arrivato anche il consigliere Urbani, così riprendiamo il primo argomento. Allora, consigliere Peverini, lei deve consegnare... sta facendo i pareri, quindi aspettiamo un attimo i pareri dei revisori. Consigliere Peverini, senta, dell'emendamento che lei ha illustrato, le copie non c'è bisogno di farle. Tanto penso sia stato recepito da tutti, quindi... Allora, consigliere Peverini, tanto l'ha già letto, poi è stato fatto insieme, ecco, alla minoranza, non c'è bisogno di rileggerlo, quindi direi di metterlo subito in votazione. La votazione è aperta. C'è da votare l'emendamento, eh? Cingolani, Pellegrini. La votazione è chiusa, presenti 23, votanti 23, astenuti 0, favorevoli 23, contrari 0. Il Consiglio accoglie l'emendamento, quindi passiamo alla votazione dell'atto così come è stato emendato. La votazione è aperta. Arcioni, Rossi. La votazione è chiusa, presenti 23, votanti 23, astenuti 0, favorevoli 23, contrari 0, il Consiglio approva. Votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 23, votanti 23, astenuti 0, favorevoli 23, contrari 0. Il Consiglio approva, quindi l'atto è immediatamente eseguibile. Abbiamo terminato con gli argomenti urgenti, quindi è arrivato il consigliere Urbani. Torniamo alla trattazione del punto numero 28 dell'ordine del giorno, ovvero Fabriano, fabbrica etica. Lo illustra il consigliere Urbani, prego.
Grazie. Grazie Presidente. Un attimino che... 13 ore di macchina mi sono fatto... Strasburgo, Milano, Novara, Milano, un incidente qua giù, siamo stati fermi un'ora. Bene, prima di leggere l'illustrazione dell'ordine del giorno, comunque volevo ringraziare sia il Presidente del Consiglio che la Giunta, che tutto il Consiglio Comunale per aver aspettato, non tanto per l'illustrazione, perché ormai l'argomento è noto, potevate farla benissimo voi stessi, ma perché avevo piacere questo atto di votarlo anch'io. Quindi vi leggo testualmente quello che abbiamo indicato come ordine del giorno. Ordine del giorno Fabriano, fabbrica etica. Premesso che in Consiglio Comunale è stato presentato il progetto Fabriano, fabbrica etica, e questo è stato presentato in concomitanza, anzi ringrazio anche i colleghi del Movimento 5 Stelle perché fu illustrato durante una mozione presentata proprio da loro. Considerato che il progetto mira a riqualificare e sostenere la produzione manifatturiera duramente colpita dalla crisi, valutato che il progetto chiede anche la costituzione di una zona economica speciale, che si chiama ZES e che ne esistono altre, anche in Cina ho scoperto che esiste la zona economica speciale. Preso atto che il progetto è realizzato in collaborazione con Confindustria Ancona, che ringrazio, e che è stato analizzato in due riunioni dei componenti della terza commissione, anche con la presenza dell'assessore alle attività produttive. Il Consiglio Comunale, quindi io chiedo, e tutto il Consiglio Comunale chiede al sindaco e alla giunta di costituire adesso un gruppo di lavoro che assieme ai rappresentanti di Confindustria possa illustrare il progetto ai responsabili della regione che parte in causa in questo progetto, con l'obiettivo di portare l'intero argomento al MISE per la valutazione eventuale approvazione. Io credo che sia superfluo ripassare gli argomenti perché avete avuto le copie tutti quanti. È stato analizzato due volte in commissione, quindi io non vi rubo altro tempo e concludo l'illustrazione così, aggiungendo solamente una mia considerazione personale. Forse il MISE non ce lo approverà, forse sì, forse no. Però noi, in questo caso, sindaco, giunta, presidente del Consiglio e tutti i consiglieri, maggioranza e opposizione, potremmo dire che perlomeno ci abbiamo provato a presentare un progetto che va a utilizzare anche i 30-35 milioni dell'accordo di programma in maniera un po' diversa. Se ne è parlato tanto, no, della rivisitazione dell'accordo di programma. Perlomeno noi dimostreremo di averci provato tutti insieme. Questo a me ha fatto molto piacere, anche la commissione si è espressa all'unanimità, quindi io termino qui e vi ringrazio.
Grazie consigliere Urbani, non interviene nessuno, quindi passiamo a prego sindaco.
Mi pare, io non ero presente in commissione, ho letto il fascicolo che lei ha predisposto, Urbani, e sono contento che l'abbiamo aspettata, perché non è solo una questione di illustrazione questa. Io credo che lei, quello che è stato proposto qui è un'indicazione generale per la realizzazione di un progetto, e io quindi faccio questa proposta, io accetto l'ordine del giorno e le chiedo di presiedere il gruppo di lavoro per un motivo. Lei è un imprenditore, io avrei piacere, siccome ho letto l'accordo di programma oramai da un sacco di tempo, sembra però che ci sia una possibilità che, se abbiamo uno studio di fattibilità, diciamo così, un'ipotesi di lavoro più concreta, c'è una modulazione, una rimodulazione dell'accordo di programma che lo semplifica, che dovrebbe andare alla Commissione Stato-Regioni, prima doveva essere il 10 febbraio, pare che riescono a portarlo, io non c'entro niente, ma riescono a portarlo il 5 di marzo. Se passa quella rimodulazione, un'ipotesi di lavoro, un'ipotesi di impresa costruita su queste linee potrebbe rientrare, perché non c'è più prevista la presenza di Invitalia, che era uno dei problemi, non è più prevista la garanzia con un capitale di 500.000 euro, che chi mette un capitale di 500.000 euro all'impresa? Nessuno. Quindi ci sono tre o quattro cose interessanti, e se si riuscisse a fare un progetto di fattibilità, e c'è anche qui a Fabriano la delegata che ho sentito di SVIM, che è la consulente che segue le progettualità, io le propongo quindi che facciamo un gruppo di lavoro, lei lo coordina, per fare uno studio di fattibilità semplice, non ci poniamo, perché questo io mi impegno per predisporre un atto che, ancorché sa che è molto difficile, per la ZES come sindaco. Io questo, di costruire un impianto per una richiesta normativa, che poi valuteremo insieme, non è che me la faccio da solo, però credo che possiamo avere l'idea di ipotizzare un percorso per una ZES. Sarà difficile da realizzare, ma intanto, come detto prima, proviamoci. Se non ci proviamo mai, stavolta pure, io sono d'accordo, l'altra volta abbiamo fatto forse un incontro un po' con i parlamentari, è sfuggito un po' di attimo di mano, possiamo recuperare, io credo. Però credo che ci voglia, e te lo chiedo qui, non solo da consigliere, ma anche da imprenditore, di aiutare insieme a Confindustria di fare uno studio di fattibilità, non deve essere, però di un'ipotesi di lavoro, con un'ipotesi di, come dire, di piano di esecutivo da poter portare e vedere se riusciamo a trovare la modalità di inserirlo nell'accordo di programma, perché con questo livello di dettaglio non ci riusciamo. Con invece un livello di dettaglio un po' più approfondito, credo che ci siano tutte le condizioni per poterlo avviare, e quindi io propongo che il gruppo di lavoro sia coordinato dal consigliere Urbani, dalla Confindustria, poi qui vedremo chi di Confindustria che ha competenze, il comitato territoriale, chi vorrà, una rappresentanza, se ci sta, di consiglieri comunali della commissione preposta e dell'assessore all'artigianato e all'industria. Così che formiamo se prova a buttare giù uno studio di fattibilità, e con quello, allora, secondo me, sulle indicazioni che hai dato, che secondo me ho visto che sono ampie e che vanno, che si possono però ricondurre a un progetto imprenditoriale, proviamo a sentire, ci vorrà anche di trovare a sentire chi c'è sta dentro questa operazione Gina, perché non sarà più un capitale enorme, però secondo me ci sono probabilmente, io credo che anche in città ci sono imprenditori che vogliono un po' mettersi in gioco, e quindi credo che questo potrebbe essere l'elemento che ci aiuta a entrare nell'accordo di programma da Fabrianesi, che sarebbe quell'orgoglio che secondo me possiamo anche vantare. Ti dirò di più, ho preso contatti anche con Rolando Amici, che è il dirigente della Regione Marche, i successivi POR potrebbero prevedere una possibilità di finanziare nuove imprese. Se non riusciamo ad agganciare l'accordo di programma, pare che una linea di finanziamento possa essere messa nei POR. Dopo non è con cifre magari tanto consistenti, però si parla di 200-400 mila euro di possibile copertura che potrebbe essere attivata, e io quindi ti chiedo di fare questa operazione ulteriore.
Bene, sindaco, prego, consigliere Urbani.
Volevo aggiungere una cosa, sindaco, la parte tecnica, perché scusate la voce, ma pioveva in giro, abbiamo preso pure freddo. La parte, questa è chiaramente che abbiamo sviluppato con Confindustria, è una parte un po' più politica, un po' più l'idea, però sempre con Confindustria, e io l'ho portata anche in commissione e l'ho fatta leggere, c'è già una bozza di sviluppo tecnico, di impostazione fatta dal direttore di Confindustria, che parteciperà, ma assicurato, e aggiungo anche un'altra cosa, il presidente di Confindustria, durante la riunione del 70° anno di attività di Confindustria Ancona, ha illustrato quattro progetti, grandi progetti per la zona di Jesi, per la zona del Fermano, per Peso e per Fabriano. Il progetto che Confindustria intende portare avanti è questo qui. Per cui adesso io un gruppo di lavoro, non facciamo un gruppo di lavoro di 30 persone perché non si fa mai giorno, un gruppo di persone che poi insieme con Confindustria, 3, 4, 5 persone, io scusate ancora, io intendo che anche il sindaco sia coinvolto, perché qui dobbiamo portare l'argomento sui tavoli della regione, quindi l'assessore assolutamente, perché l'aspetto politico ci deve essere, poi l'aspetto tecnico lo costruiremo. Io questo progetto non vi nascondo che l'avevo già mandato ad altre persone che, avendo letto sui giornali che c'era questo progetto, l'avevano voluto leggere, e qui abbiamo integrato dei suggerimenti fatti da cittadini e da piccoli artigiani e anche altri artigiani, anche persone che hanno contribuito qui in città ad aggiungere degli elementi che hanno caratterizzato il progetto. Ripeto, io l'abbiamo chiamata Fabriano Fabbrica Etica, il direttore della Confindustria nello sviluppo tecnico la vorrebbe chiamare Fabriano Manifatture Etiche, per dare un'anticipazione che mi ha dato quando ha parlato di questa cosa. Fabriano Fabbrica Etica, al Ministero dello Sviluppo Economico avevano drizzato un po' l'orecchio, beh, l'idea, anche il nome non ci piace. Poi vorrei che si comprendesse una cosa: Fabriano Fabbrica Etica è un concetto, non è mica solo una fabbrica, ne possono nascere 10 delle fabbriche. L'importante è che noi facciamo delle cose non come vengono fatte a Prato, per esempio, no? Dove si sono accorti che perché quelle industrie lì fatte in quel modo, tutto c'ha tranne che etica. Perché poi quando te muore 12-13 cinesi bruciati vivi dentro la fabbrica, scappa fuori che sembrava che nessuno sapesse niente, no? Non sapeva niente il sindaco, non sapeva niente i sindacati, non sapeva niente la nessuno. Ciorca è morti 13 cinesi e stava dentro la fabbrica. Ecco, quello è tutto, ossia, se noi ci creiamo delle concorrenze interne in quel modo, veramente dobbiamo riflettere. Quindi io credo che ci sono le possibilità per fare, e poi finisco qui, io ti ho detto faccio l'imprenditore, piccolo imprenditore, un esempio, quanti imballi si consuma a Fabriano? Non piccolo. C'è una fabbrica che fa gli imballi, il polistirolo arriva da Aprilia, da Trevi, Eppure, voglio dire, trasportare il polistirolo da Trevio, da aprile trasportiamo l'aria fritta, praticamente. Quindi ci sono... Sì, una ce n'è, ma mica allora quella va potenziata, no? Tanti nell'indagine Orizzonte Fabriano 2, che io scherzosamente ho chiamato La Vendetta, è venuto fuori per esempio che a Fabriano manca le fabbriche che stampa la plastica. E allora impegniamoci a vedere da certi studi fatti, l'ha fatto pure questi studi, l'ha fatto pure la fondazione, che è andata a ricercare quello che... Se io porto una cappa mia qui e poi Sergio penso che potrà confermare e la smontiamo e incominciamo dall'imballo e poi andiamo ai trasformatori, poi andiamo ai motori, poi andiamo... Ma mica c'è niente a Fabriano, la compriamo tutta fuori la roba, ma mica perché vogliamo comprarla fuori, perché non c'è nessuno che la fa. Quindi voglio dire, anche una fabbrica di imballi, ma qui si consuma milioni di imballi all'anno. Ce n'era una, purtroppo era piccolina, non ha retto, ma io non è che gli imballi li devo comprare in Cina, li compro a Serra dei Conti, a Fossato. Sergio non so dove li compri, ma più o meno vedrai che le forniture sono queste. Quindi io chiudo qui e finisco.
Aggiungo solo, quindi va bene, accogliamo, se tu accogli... Io, scusa, vorrei inserire in questo gruppo, perché non l'ho detto prima, ma credo che sia importante, proprio perché te l'hai citato, me lo sono ricordato, gli artigiani. Perché sono quelle, diciamo così, cioè inserirei uno della CNA e uno della Confartigianato perché il gruppo sia omogeneo, anche perché andiamo a insistere sull'idea della fornitura, no? Giusto?
Perché non con so, Confindustria non so quanto poi, però adesso mi sembra che si fanno passi...
Scusa, no il segretario, No che arriva, questo non deve essere un gruppo...
Ok, vabbè, se no cane e gatti dopo se muccicano...
No, apposta, no... La parte politica, scusa, ce la riserviamo come comune di Fabriano. Il supporto politico non è un supporto politico di associazione. Il supporto politico nei confronti del MISE, nei confronti della regione, parte da qui, se no non mi assumevo l'onere dell'ordine del giorno. Ma chiedo a chi è più competente di me nel settore dell'impresa, e siccome non lo sono, e quindi io ammetto le mie incompetenze, su questo credo che le persone competenti debbano fare, condurre un pezzo del gioco. Mica te lo lascio tutto da solo, che te credi che ti fa fare tutto da solo? No.
Ha chiesto di intervenire l'assessore Meloni, prego.
Qui da solo uno non fa niente, ci vuole veramente unire tutte le forze politiche, tecniche.
Questo è il primo progetto che ho visto quando ho preso questo assessorato, il primo progetto sul tavolo, già era stato esaminato dalla commissione, io ho dato anche in commissione il mio parere favorevole perché lo ritengo degno di essere appoggiato e portato avanti, soprattutto come diceva il sindaco, dare questo timbro dell'amministrazione pubblica del comune. Il comune crede in questa iniziativa. Come ho visto, il progetto è diviso in due parti. La prima parte riguarda l'imprenditoria, diciamo, chi vuole, con l'aiuto anche dell'accordo di programma, trovare i fondi e così via. La seconda parte, zona etica speciale, vediamo di iniziare questo percorso, non sappiamo se riusciamo a concludere, no? Con la zona etica speciale, zona economica speciale, ho confuso etica con economica, ma i due sostantivi diciamo si assomigliano. Certo, una zona economica speciale fa comodo, in tante parti c'è questa zona. Io ho preso già contatti con rappresentanti della Confindustria, Confartigianato e CNA, diciamo, anche loro sono, non gli dispiacerebbero proprio un discorso del genere. Tra l'altro domani ho proprio un incontro ufficiale con Confindustria, Confartigianato, CNA, e Confcommercio per discutere. Tra l'altro possiamo accennare, se c'è l'approvazione, come penso ci sia, di questo ordine del giorno, oggi già posso domani spendere una parola, perché proprio il rappresentante della Confindustria me l'aveva infatti parlato, sollecitato chiaramente. E per quanto riguarda, volevo dire due parole, la prima parte del progetto, vedendo l'iter procedurale, mi auspico, come diceva anche il sindaco, visto l'accordo di programma che si sta un pochettino plasmando sulle esigenze del territorio e non è lasciato così un po' con quelle cifre, con quei paletti che vedevamo, se già riusciamo a mettere in piedi insieme alla Regione, no? Un discorso proprio fattibile per cercare di prendere una fetta di questo accordo di programma con un progetto appunto che parte dal Confindustria, parte dal Comune, interessa i vari enti, penso sia proprio qualcosa di positivo, perché parlando ecco con queste varie realtà c'è questo accordo di programma, però non si capisce mai se poi deve essere fettato in due, deve essere, oppure vada a realtà concrete, no, che stanno sul territorio. Noi non è che abbiamo realtà enormi, per cui ecco, come dicevo, già vedendo il leader procedurale della prima parte del progetto, se riusciamo a metterlo insieme, poi verranno i discorsi chiaramente pratici progetti esecutivi, ma per adesso il discorso politico che vede appunto queste figure, secondo me lo ritengo ecco molto valido.
Prego, consigliere Crocetti.
Dunque, io come già mi ero espresso in commissione, ritengo che a questo documento venga allegato uno studio di fattibilità, seppurché preliminare, che poi magari nel tempo potrà diventare esecutivo, sia una cosa che dia credibilità più all'atto, perché dice questa è l'idea, questo come si potrebbe sviluppare. Per cui in questo senso apprezzo quanto ha detto dal sindaco, innanzitutto l'apertura che ha fatto il sindaco, perché veniamo sempre accusati di essere chiusi in se stesso, invece mi sembra che quella del sindaco ha fatto un bel gesto, visto che l'idea è d'Urbano, visto che l'ha sviluppata lui, visto che lui sicuramente ha più competenze di noi che facciamo altri mestieri e siamo in tutt'altre cose affaccendate, io penso che dargli questa responsabilità sia una bella cosa, perché ritengo che nell'interesse della città, su iniziative di questo genere non bisogna fare battaglie di parte, ma bisogna che siamo tutti uniti. In questo senso io mi auguro che quest'atto abbia un cammino positivo per il bene di tutti noi.
Prego, consigliere Urbani.
Io, Riccardo, ti ringrazio, mi sembra che una bozza tecnica l'avevo fatta vedere, ve la manderò, però volevo poi condividerla con le persone specializzate. Volevo aggiungere una cosa su questo argomento importante, bipartisan. Io mi trovi perfettamente d'accordo, tant'è che se noti l'ordine del giorno non porta nessun simbolo di partito, è stato fatto su un foglio di carta bianca, senza capigruppo, non capigruppo, consiglieri, non consiglieri, nemmeno il simbolo di nessun partito ci ho messo, proprio per dare la massima trasparenza e la massima collaborazione a tutti quanti.
Prego, sindaco.
Ti dirò che ho riscontrato che adesso c'è qualche imprenditore in pensione, qualche gente che è uscita dalla Merloni, dalle cartiere, che avrebbe forse interesse a fare una valutazione, a partecipare a un'idea come questa. Per questo ti dico, siccome ci sono persone competenti che probabilmente potrebbero aiutare, ma bisogna coordinarle, bisogna mettersi lì e capire se uno fa la proposta che non c'ha senso, è inutile che stiamo, no? Dobbiamo costruire una cosa, anche perché oggi sul lavoro non possiamo scherzare, nel senso che qui la gente tutti i giorni viene a chiedere lavoro, anche prima di là quando incontravo le persone delle case popolari, delle case a riscatto, quelli che avevano problemi, ma il problema vero è il lavoro, perché c'è gente che ha preso casa, poteva pagare fino a un anno fa e oggi ha perso il lavoro e non può pagare più. Quindi noi dobbiamo ricostruire tutte quelle possibilità di lavoro dove ci sono. E quindi io ringrazio, perché è stato visto anche, devo ringraziare anche il lavoro della Commissione, perché si è incontrata 3 volte, l'ha approfondito, l'ha valutato. Credo che sia una base etica proprio così, è una base etica di partenza. Partiamo da lì e vediamo di produrre
un contenuto che sia poi presentabile nell'ambito dell'accordo di programma.
Bene, sindaco, prego Urbani.
Chiaramente il coinvolgimento anche dei sindacati che è scritto nel progetto, io forse parlando l'ho dimenticato.
Dicevi prima, mano a mano, te facciamo un gruppo di lavoro che coordini te, che ci sa 4-5 persone un po' capaci, butta fuori un progetto, poi coinvolgiamo quelli sindacati, coinvolgeremo altre persone, vedremo, ma se no non arriviamo mai a capo di niente.
Non ci sono altri iscritti, quindi mettiamo in votazione l'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 25, votanti 25, astenuti 0, favorevoli 25, contrari 0. Il Consiglio approva. Avevamo stabilito di chiudere alle 22, ci sarebbe tempo per fare un altro argomento, facciamo l'altro argomento visto che c'è pure l'assessore Balducci? Ci stiamo tanto? Siete d'accordo quindi tutti a chiuderla qui stasera? Facciamo così, mettiamo in votazione. No. Come? Sì, è arrivato. Allora, mettiamo in votazione la chiusura dei lavori di questa seduta consigliare. Alle 21:48. La votazione è aperta. Pellegrini, Urbani, la votazione è chiusa, presenti 25, votanti 25, astenuti 2, favorevoli 16, contrari 7, contrari Sagramola, Pariano, D'Innocenzo, Romagnoli, Arcioni, Solari, Guidarelli, astenuti 2, Rossi, Peverini. Il Consiglio approva di terminare i lavori di questa seduta alle 21:49. Buona serata a tutti.